Ne manca alcuna? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Y. Bene. Oh, che l'ha fatto l'Italia? Italia? Come un agiato? Un agiato? O chi erano quelli lì? Quei tutti vestiti di nero oggi che hanno fatto 1-1 con quelli gialli, no? Che c'erano? Non era l'Italia. L'Italia ha lutto. Ha lutto perché? Ah, perché poi Lippi va a Dubai, no? Non ci importa. No. Che era? Il Messico. Era il Messico. Davvero? Poi ho visto il primo tempo, sai? E ho visto Borda di qua, di là, di su, 0-0. Poi esco fuori, torno a casa, 1-1. Ragazzi, vabbè. Il Sudafrica, ragazzi. Cioè, è chiaro che tutti si fa il tifo per il Sudafrica, vero? In queste partite qui. Sì. Si fa il tifo, perché ho visto anche l'inizio, no? Come si chiama? L'inaugurazione, che è stata molto bella, sì, perché l'Africa è venuta fuori, questa bella, meravigliosa Africa, la mia Africa, no, quello è un film, dall'Africa di tutti, perché io penso che sia inutile dire, l'Africa, quei Zulu, laggiù ci sono proprio i Zulu, è proprio quelli lì, Zulu, si chiama, sì, l'Africa, invece anche questi signori che disprezzano non sanno forse che l'umanità nasce lì, la culla dell'umanità è lì, insomma. Va bene che poi dice, come mai quelli erano neri, noi siamo bianchi, no? Di culle ne abbiamo avute diverse. Diciamo che lì c'è stata più la culla dell'ominide, più l'ominide, ecco. E da noi improvvisamente Cro-Magnon, cioè l'uomo di Neanderthal, no? La gente bianca, il neandertaliano, il Cro-Magnon, che è come noi praticamente, trovi qui in Europa per esempio, no? Mentre hanno scoperto molti uomini primitivi, diciamo, ominidi, insomma quasi scimmie, cioè quelle, quando sono venuti gli extraterrestri a fare gli esperimenti, dice, facciamo una razza, no? Hanno cominciato dall'Africa e hanno fatto delle prove, non sono venute tanto bene, no? Cioè, andiamo in Europa, si fa meglio, dai. Sono venuti qua e hanno fatto prima Neanderthal, poi dice no, anche questo non è venuto tanto bene, facciamo il Cro-Magnon, hanno fatto il Cro-Magnon e l'era come noi, poi dice una volta, ora si è fatto questo, torniamo in Africa, quelli sono neri, quelli vengano neri, e vabbè si fanno neri. Avendo fatto esperienza, no? Qui in Europa, avendo fatto l'uomo di Cro-Magnon, bello come noi, no? Cioè praticamente in Africa hanno potuto fare uomini veri, no? Non più ominidi, gli uomini, insomma, solo che erano più neri, perché lì venivano così, ormai c'era quel seme lì, sarà così. Sarà andata così veramente oppure no? Oppure sarà andata diversamente? Il Dio, ma il giardino terrestre? Sì, cioè, il giardino dell'Eden, cioè il paradiso terrestre, ho fatto un... I giardini sono tutti terrestri, tranne i giardini pensili di Babilonia. No, voglio dire, ma ci sono anche i giardini lacustri, sì, quelli con belli, Monet ne sa qualcosa, ne sapeva, ne sa tuttora, perché le opere d'arte di artisti simili non muoiono mai, sono sempre coniugabili al presente. Dicevo che appunto che dicevo, sì, il giardino dell'Eden, cioè il paradiso terrestre, dov'era? Pare che fosse fra il Tigri e l'Eufrate, no? Cioè praticamente in Iraq, in quello che è l'Iraq. L'Iraq, povero, martoriato paese. Ecco, non è Africa, oddio, io non è Africa. Però poi, alla fine, diciamo che l'umanità è nata in vari luoghi, più o meno contemporaneamente. Però i vari luoghi hanno ovviamente delle caratteristiche diverse, no? E quindi sono venuti fuori di colori diversi, quelli gialli, che poi, hai visto, si dice quelli gialli, ma che sono veramente gialli? Perché proprio gialli non sono. Io l'ho guardato bene, anche ne vengono tanti, giapponesi, poi cinesi qua da noi, sono proprio gialli. Sì, sono, hanno il colorino, no? Sì, poi itterizia, ma proprio gialli non lo so se sono gialli veramente. Vediamo che cosa ci dicono qui. C'è qualcosa? Ti si sente ma non ti si vede. Ah, mi si sente ma non mi si vede. No, nero, mi dice sblindo, sblindo. Qui risulterebbe il contrario, cioè risulterebbe che mi si sente e mi si vede. Cioè non è che ora vedermi sia necessario al 100%, no? Perché tanto io parlo. Però qui abbiamo un computer qui che mi sta ricevendo proprio lì accanto e Tibor mi dice che ci sono. È tutto regolare, Mi dicono, no, vedo anche la diretta che vedo su un altro riquadrino. Sapete, ho un riquadro, uno schermo più grande sopra e sotto, quello che è la diretta arriva con qualche secondo di ritardo. Quando funziona quello, di solito funziona tutto. Quindi io ti consiglierei di guardare il tuo vediamo prove tecniche di trasmissione. Provo a ragionare allora. Si prova a ragionare. Magari poi fammi sapere, perché io ci tengo a farmi vedere da te, Sblindo, ci mancherebbe. Sblindo l'altra sera è venuto qua da noi, lo so, però è venuto un giorno in cui c'era un ospite, Siffittante, che è stato qui un bel po' e non c'era stato tempo poi per avere in trasmissione anche il bravo Sblindo, che peraltro noi invitiamo quando vuol venire, è sempre ben accetto, perché come sapete Sblindo è un collaboratore, è un nostro collaboratore. Lui cosa fa? Queste nostre puntate le riprende tutte in MP3, audio, solo audio, ne fa dei programmi radiofonici praticamente. Vediamo se ci vede ora. Sì, ora fa. Allora fa, evviva, fa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, vabbè, sì, dunque si diceva, perché il discorso era sulle razze, sulle diversità, Nini, insomma, noi non abbiamo molto ben trattato quella gente lì, quella gente è rimasta un po', però per il Sudafrica è una nazione insomma che si è riscattata, il Sudafrica è meraviglioso, cioè quando è stato? Mi dicono 16 anni fa circa, quando Mandela tornava libero, 16? Solo 16? Non è di più, vabbè. Dopo quasi 30 anni, 28, non ce l'ha fatti, di galera quest'uomo fantastico, no? Hanno fatto film su di lui, e non uno solo, e ora ha 92 anni, è un uomo che rappresenta tante cose, oltre la sua Africa, o l'Africa intera direi, è un personaggio mitico, ovviamente, personaggio che doveva essere presente oggi. È vero, che tristezza però. Che tristezza. Cioè, è un uomo che ha sofferto tanto, ma quanto ha sofferto? Anche ora deve continuare a soffrire perché la sua bisnipote o pronipote, come si vuol dire, di 13 anni, muore il giorno prima. Il giorno prima dell'inaugurazione dei mondiali, la sua grande apoteosi, l'apoteosi di quest'uomo che oggi cammina a malapena, insomma, ha un'età molto avanzata, oggi c'è, domani non si sa, che ha sofferto tanto nella sua vita, stare in galera tutti gli anni e poi, insomma, trattato con l'apartheid. Lui ha sconfitto tutto questo, è fantastico, insomma. Bene, questa ragazzina, che poi abbiamo visto in dei filmati insieme a lui, piena di vita, mamma mia, è andata a questo concerto, il grande concerto che è stato fatto la sera prima, no? E tornando è successo l'incidente ed è morta. E lui ovviamente non ha potuto, non ha voluto essere presente, sarà forse presente alla chiusura, fra un mese, dei mondiali. Ma insomma, è dura per un uomo che ha già sofferto tanto e che si vedeva che amava queste bambine, queste ragazzine che erano la sua progenie, in questi filmati. Lui, vabbè, che vuoi fare? È così, lui è l'eroe deve soffrire, l'eroe, sennò che eroe è? Il martire che si riscatta, che il martire che diventa santo, no? Anche lui ha fatto le sue, certo, un po' di bombe, un po' di terrorismo a suo tempo l'ha fatto, un po' di gente l'ha anche in qualche modo, se non personalmente, ma insomma ha contribuito a che morisse qualcuno. Sì, no, si sa, ma in qualche modo dovevano ribellarsi allo strapotere dei pochi bianchi che spadroneggiavano e che non permettevano nemmeno ai neri di essere persone. Già lui ha cambiato tutto, ma ti rendi conto? Quindi insomma, grande persona, purtroppo grande sfortuna, comunque grande sculo anche in questa situazione, soprattutto della ragazzina, ma anche dei suoi genitori e del bisnonno. Vabbè, comunque bella questa inaugurazione, piena di vita, di belle persone. C'erano quasi tutti neri, ma dentro c'erano anche diversi bianchi e quindi insieme facevano coreografia, era bello vedere. E poi tutte delle ragazze, alcune più a nere, no? Proprio un po', ma alcune bellissime proprio. E poi è stato molto bello il momento in cui hanno disegnato con degli stracci, diciamo così, l'Africa. E poi è arrivata la foto di Mandela e poi dei passi, delle impronte di piede nudo, nero, sull'Africa. Fantastico. Sì, bello. Poi ho visto il primo tempo della partita, ho visto che ci sono delle riprese veramente ben fatte, che magari non vedo, io non vedo in Italia, non so chi faccia le riprese, se sono delle truppe sudafricane o boh, insomma. Peraltro inquadrano dei particolari a volte e dei momenti in cui subito riescono a dare con grande precisione il senso di un'espressione, di uno sforzo di un atleta o quello che dice l'allenatore, e trovano sempre il momento giusto. Mi è piaciuto molto, molto questa regia oggi e questo modo di riprendere. Complimenti, davvero, viva l'Africa, perché poi l'Africa sai cos'è l'Africa? È quella che se ci vai ti fa venire male, ma un male speciale, particolare, il mal d'Africa, e cioè quello che ti dice, tu devi tornare in Africa, perché quando ci sei andato, se non ci torni non sei contento, e quello si chiama mal d'Africa. Devi tornarci. Sì, io non ci sono mai stato, non ci vado apposta, se no mi tocca tornarci sempre, no? C'è il mal de Paris, oui, j'ai le mal de Paris, oui, je suis le G, le G. In Francia però, in Francia non c'è nemmeno G, non c'è G, c'è je, la lettera G la pronunciano je, come si fa? Per dire G bisogna scrivere J, capito? Ma non è più il mio nome, ma che scherziamo, non è più quello, quello non è più quello, ma insomma io non so come fare, ma non so, chi se ne frega, anche oggi c'ho, guarda, la pianta sulla testa, cioè, ma la pianti? Sì, no, l'ho già piantata, sono canne mediterranee che devono stare lì, mentre io prendo la chitarra, come diceva quella vecchia canzone, prendi la chitarra e vai, da da di da 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 di da da di da 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 di da. Chi la cantava? Questa qui era un gruppo straniero, diciamo, che però cantava in Italia, sì erano proprio loro, sì, prendi la chitarra e vai, vai, da, prendi la chitarra e vai, na na ni na ni na na, prendi la chitarra e vai, na na na. Vai, erano i cosi. Insomma, io ti posso dire chi canta ganzamente insieme. Io, ganzamente insieme, voi che state insieme a G e G che sta con voi, che canzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo, come si sta bene. Ganzamente insieme, tutti quanti noi. Perché non siamo mica scemi, e vaffanculo anche i problemi. Stiamo ganzamente insieme, se lo vuoi. Perché la vita non è vita, se non giochi una partita. Se oggi perdi, poi domani vincerai, ai ai ai. Perché c'è sempre un altro giorno ed ogni andata è il suo ritorno. L'importante è non voler fermarsi mai. Perché? 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 Perché due non fa tre? Vabbè, scusa, dovevo trovare un finale, no? L'ho trovato, sì, boh, che, quando, come, dove, perché, basta con la chitarra, anche perché poi sento della musica lontanamente, lontana, si perde, sì, ah, c'è qualche, chi te l'ha detto? Ah, ma, no, ma noi abbiamo la... Non si vede, ma noi abbiamo la registrazione nostra? Ah, niente. Allora, attenzione. Un comunicato importante e assolutamente che non ve ne frega nulla. Però ve lo dico lo stesso perché diceva come? Certo che ve lo dico. Allora, arriva un comunicato dall'America, arriva dall'America, dice, ma questo è uguale per tutti o è solo per noi? È per tutti. Il nostro provider, server, quello che lei, insomma, ci dice che noi adesso stiamo andando in diretta e che però non stanno registrando un tubo, niente. E tube, niente. Ciò vuol dire che questa puntata non andrà on demand in video, ma grazie a Sblindo, caro Sblindo, mi raccomando, ci appelliamo a te che ci... insomma, ci registra in audio, grazie a Sblindo, che se ci registrasse in video magari sarebbe anche meglio, ma beh, se registra in audio, comunque la puntata in qualche modo si salverà. Questo significa che non dovrò farvi vedere niente durante questa puntata, perché si potrà solamente riascoltare. Diventerà pura radio. Oh, allora, comunque, vabbè, per fortuna stasera non ci sono ospiti e quindi sono solo io, sono qui davanti, posso anche dire, anzi, e si parla un po' fra noi, no? Che devo fare? So ascoltare che sondazzo, certo, del resto era quello che dovevo e volevo fare, in effetti non mi sono portato niente di particolare da vedere o far vedere, perché ormai io lo so, ma se non lo so io, che le parole possono superare persino le immagini, possono essere più descrittive delle immagini, possono dare più e più e più e più, ma anche di più, ma anche di più del più. Certo, questa musichetta lì in sottofondo, sì, si potrebbe, se me la levano stasera, vabbè, no, perché sono sottofondo musicale. A me, posso dire la verità, la musica piace moltissimo, ma mi piace tanto, sono collezionista di dischi, ragazzi, non c'è problema, io stesso insomma faccio la mia piccola povera musica e comunque mi piace, sempre piaciuta, sempre mi piacerà, ma in certi momenti preferisco niente. Quali sono questi momenti? Questi momenti sono quando trasmetto, non mi piace molto avere come tanti conduttori radiofonici soprattutto, ma non solo, avere un sottofondo musicale, sai, questi sottofondi che devono riempire il vuoto dell'imbecillità che esprimono questi beoti sorridenti, no? Quindi si dicono su, cercano di farsi sostenere la voce da una musica, no? Che può servire da... certo, guarda che a volte può servire, anch'io a volte ho fatto qualcosa del genere con la musica di sottofondo, però io sono convinto che il silenzio sotto le parole sia d'oro, ecco, il silenzio è d'oro, vero? Si dice sotto le parole però, cioè un bel silenzio. Poi per esempio ho letto un pensiero poetico di Walter Rossi, mi è piaciuto accompagnare questo pensiero poetico con un arpeggio di chitarra, no? E me lo sono fatto da me, perché forse in quel caso lì può essere indicato. Sento che hanno tolto la musica. Ma io sono convinto che la parola abbia più incisività, si faccia ricordare di più, se non trasportata da questo fiume di musica, che a volte insomma per esempio quando parli con qualcuno, se parli con qualcuno parli e ti accendi la musica sotto per poter parlare? Penso di no. Quando telefoni a qualcuno metti la musica perché tu abbia un sottofondo? No, non ce n'è bisogno, no? Appunto. L'altro momento in cui io non amo avere musica in sottofondo è quando faccio all'amore. Esatto. Molti invece ne hanno bisogno, vero? Non so come mai. Molti hanno bisogno della musica per fare l'amore. Sì, uno dice, metti la musica. In macchina, per esempio, dai, metti la musica. E poi, oppure dovunque, a letto. Io odio la musica mentre faccio l'amore. Io non la voglio la musica. Non voglio né musica, le parole, nulla, cioè non voglio nemmeno una televisione accesa, una radio accesa, anche se parlano senza musica, niente, mi distrae, io non voglio essere distratto mentre compio l'atto più bello, più appagante. Senti, faccio appagante, ecco, bene che non sia troppo sopra la punta qui. Effettivamente io voglio concentrarmi completamente su quello che sto facendo o che stanno facendomi o che stiamo facendoci, insomma quello è più bello. Quale sarà la musica mentre tu fai l'amore? La musica sarà quella delle tue parole se vuoi pronunciarle, dei sospiri, dei gemiti, dei baci. Senti, sono tutte impazzite. Ah, si sente, guarda, roba incredibile, so. Ma ci porta su qualche... Ma no, non importa. Tanto se non si vede nulla, se non rimane nulla... No, se vi è qualche bella passerina... No, vabbè, stavo parlando proprio di questo. E insomma, in queste due occasioni, quando parlo al microfono e quando scopo, io non voglio musica in sottofondo. Chiaro? Sia ben chiaro, eh? Altre persone sì, anzi, magari voi sì. Vi aiuta. C'è chi vuole l'hard rock, perché il rock duro diventa più duro ogni cosa. C'è chi vuole la musica dolce, sdilinquita, qualche canzone alla moda, non so, oppure se capito, e poi tu corri il rischio, no? Corri il rischio che se ti arriva il pezzettino, te tieni la accesa, no? Ti arriva il pezzettino di palla, e ti tocca fare oppure quella lenta, fare l'amore, cosa fai l'amore con la musica, eh? Cosa fa, che serve, eh? È lui già di per sé la musica, specialmente se poi lo fai con l'amore, è tutta un'altra cosa. Poi puoi metterci delle parole che possono incentivare, insomma, l'azione, la ricezione, tutto quanto, no? È una voglia, no, dicevo, vabbè, è così, altrimenti è come l'insalata, no? Cioè, ma che tu ci dici? La musica è l'insalata e la musica, cioè io mangio, quando mangio a tavola, in 2 minuti, 5 minuti diciamo, rapido, un primo, un secondo, basta, cioè, l'insalata, dice c'è l'insalata, mangialo, no, sì, io mangio l'insalata, l'insalata la mangio a parte, c'è la frutta, no, la frutta la mangio quando mi va, non nel pasto, non so perché, ma è così, quindi molto raramente mi capita di mangiare l'insalata durante un pasto, perché l'insalata me la mangio a parte, mi ci metto molto aceto e via, ecco, lo stesso insomma... ci sono queste abitudini, poi ognuno magari può trombare mangiando l'insalata, ma senz'altro, oppure con la frutta, poi dipende da che frutta è, la banana può anche usarla prima di mangiarla, che ne so io, ci possono essere tante cose, cioè, no, non si può escludere magari di fare l'amore durante un pasto, questo sì, senza musica però, anche senza insalata però, perché l'insalata... Una bella pasta asciutta. No, variazioni, no, sul tema. Ovviamente è possibile anche farne, no? Sì, ma effettivamente forse sono, sai, di gusti un po' particolari. No, particolari non nel senso gusti particolari. Così, quello che vi ho detto. E poi alla fine sono cose semplici. Non mica devo fare chissà che cosa, basta, non ci sia musica, non ci sia insalata, frutta, eccetera. Ma guarda dove siamo finiti, dove siamo andati a finire, siamo cominciati a parlare dell'Africa, ma l'Africa, che ci danno, però anche nel Sudafrica là, c'è molto AIDS, molto, molto AIDS, ancora, c'è molta... criminalità, pare che dice 50 persone al giorno muoiono ammazzate, ora dimmi te, mi sembra tanto, non è tanto, fa nemmeno più notizia, noi abbiamo le nostre cronache, no? Morto quello, morto, ho visto, si sta ancora parlando di Erika, come si chiama, no, la Claps, come si chiama? No, quella ragazza morta, perché quell'imbecille, che poi, imbecille, è stato lui? Non è stato lui? Dopo 17 anni viene fuori che questa ragazza qua è stata ammazzata da quello lì che già era stato sospettato, però ha avuto tempo di ammazzarne altre due, tre forse, no? Noi sui nostri omicidi, sui nostri morti, ci andiamo avanti parecchio, no? Ma in un posto dove muore 50 persone al giorno, cioè, non c'è tempo nemmeno di ragionarci sopra, insomma. Noi invece abbiamo, non mi viene il nome della Claps, ma come, ora dimmi te, ce la menta tutti i giorni. Noi abbiamo insomma queste, lo sai che mamma ebbe, l'hanno rimessa in galera, lei e il suo marito. Che palle sta mamma ebbe, la santona, mamma ebbe. Sì, ho visto questa notizia prima di venire qua, e ci sono notizie strabilianti. Vogliamo vedere che notizie ci sono, perché sai, a volte, ora io mi guardo le notizie, sì, aspetta, si metto questo e vediamo che cosa avviene. No, voi non dovete vedere, guardo solo io, ci mancherebbe. La festa sull'Africa Show, vabbè, e quindi, vabbè. Sì, va bene. Intercettazioni, PD intima Affini in aula, a settembre sarà Vietnam. E i Vietcong chi sono? Poi Montezemolo dice ai politici, perdete credibilità. Montezemolo invece non l'ha mai persa, no? No? No, figurati. Travaglio, da anno zero, 1.500 euro a puntata, Poini, poverino, si lamenta. Il giornalista rivela il compenso ricevuto dalla TV pubblica, 1.500 euro a puntata, 4 puntate al mese, sono 4, 5, 4, 20, sono 6.000 euro. Insomma, chi è che si piglia 6.000 euro per 4 interventi? No, insomma. No, a volte si lamentano, cioè, piglio solo 1.500 euro a puntata. Insomma, no? Bah. Pistoia, mamma Ebe torna in carcere. No, già detto. Sedicente guaritrice santona. Poi, odio razziale, arrestato un membro. Un membro? Membro di milizia, arrestato Stefano Schiavulli, accusato anche di apologia di fascismo, sigilli al quartier generale, militia. Ma ragazzi, ma smettete con quest'odio razziale, non ha senso, non ha nessun senso l'odio razziale, non si deve odiare gli altri diversi da noi, ma perché odiarli? Ovviamente ci si può salvaguardare in una città come qualsiasi città ormai dove abbondano persone che vengono da fuori, salvaguardare da quelli, dalle mele marce, da quelli che non vengono con buone intenzioni in qualche modo, ma l'odio razziale, come dire, proprio di per sé stesso, senza una ragione vera, non ha senso, perché io sono convinto che comunque l'odio razziale nei confronti dei neri, noi bianchi ce l'abbiamo, chi ce l'ha, non io, ma non voi sicuramente, ce l'ha chi pensa che loro ce l'hanno più grosso del nostro. Allora dice, ce l'hanno più grosso, noi li odiamo perché loro sono più ben forniti, sono meglio forniti di noi, ma vogliamo scherzare, Madonna, me li odio. No, però insomma, molto spesso l'odio per il diverso viene proprio da un senso di inferiorità, forse anche per questo dicono omofobia, cioè paura dell'omo sessuale, ma noi non abbiamo, io sono eterosessuale, non ho paura dell'omosessuale, non ho nessuna paura dell'omosessuale, perché dovrei avere paura dell'omosessuale? Ma basta dirgli Nini, c'è Filippo Pegatti, basta, no? Io gli ho, che tu vuoi? No, non è la paura. Però dicono che è paura perché il diverso è diverso, e posso dire, oh, quanti diversi ci sono stati anche nella nostra storia, nella nostra storia e cultura. Eh certo, ma direi, qui poi siamo a Firenze, no, qui siamo in tutto il mondo, no? Tutto il mondo può sentirci, può vederci, però stiamo seduti su Firenze, io sono seduto su Firenze. E se devo dire i nostri grandi nomi, i grandi personaggi, quelli che hanno fatto grande questa città, che ancora si regge su questi, perché se non ci fossero stati loro, Firenze sarebbe una città qualsiasi come tantissime altre. E invece noi, fortunatamente a Firenze e in Toscana, abbiamo avuto tutti i nostri geni. Ma che scherzi, siamo ad Arezzo, c'è Piero della Francesca, c'è il Vasari, che però ha lavorato anche a Firenze, anche Piero ha fatto delle cose a Firenze. Però insomma, Firenze era il polo che attraeva tutti questi personaggi. E allora, cominciando dai più grandi, i geni riconosciuti tali, geni senza mezzi termini, senza se, senza ma, come dicono. Ecco, e non voglio fare una macelleria mediatica, cominciando dal numero uno, number one, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era, oggi diremmo gay, ma allora si poteva dire sodomita, non so come. Ma in ogni caso, insomma, aveva queste tendenze, e credo anche che ne avesse i modi, ecco. Così come soprattutto Botticelli era proprio una checca. Ma che cosa hanno prodotto questi grandi personaggi? Michelangelo, anche lui, benché fosse sicuramente più burbero, e magari potesse sembrare meno, così le cronache in fondo in qualche modo ci dicono, ma lo era. Ebbene, e poi credo che comunque Michelangelo si trattenesse molto, si fosse, ma non si desse proprio alle Bertucce, insomma. E guardiamo solamente questi tre personaggi, esaminiamoli. Esaminiamo Leonardo, Michelangelo ed Eziandio Botticelli. Pensiamo alle loro opere. Pensi a Leonardo, la prima opera che ti viene in mente, c'è poco da fare, è la Gioconda. Non è la più bella, ma è la più famosa. È il quadro più famoso del mondo. Non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio. Tantissimi altri quadri, tantissime, per carità, dipinti, affreschi, c'è tanta roba famosissima, ma il quadro più famoso del mondo è la Gioconda, Monna Lisa, c'è poco da fare. Sta a Parigi e io dico che ci sta anche bene. Io non sono di quelli che dicono rendeteci la Gioconda. Cosa ce ne facciamo noi della Gioconda? La Gioconda è un ottimo rappresentante dell'Italia, a Parigi è una città importante e grande come Parigi, cosmopolita, cioè è un ambasciatore meraviglioso del nostro genio. Quindi se vanno a vedere la Gioconda a Parigi, vanno a vedere un pezzo d'Italia, quindi è bene che sia. Poi quella ce l'ha portata lui, ce l'ha portata Leonardo, l'ha rivenduta lì, e quindi appartiene ai francesi, e io sono contento che sia al Louvre, sono molto contento. E questo tanto per dire una semplice, singola opera, no? Vabbè. Pensavo a Michelangelo, subito ti viene in mente il David. Il David, La statua. Grande. Per fare una statua così, ragazzi, tutto da solo, perché Michelangelo lavorava tutto da solo. È una cosa incredibile. Ha fatto la Cappella Sistina tutta da sé. Tutta. Ma mica c'aveva gli aiutanti, no, tutta da solo, disteso così, disteso sulla schiena, e dipingeva il soffitto. Ora sarà grandezza. Comunque lasciamo la Cappella Sistina e veniamo alla statua. Michelangelo avrebbe dovuto fare, lui ha detto che avrebbe voluto fare, sarebbe stato meglio che avesse fatto solo lo scultore, però ha fatto bene anche a dipingere, come? Però ha fatto bene tutto. Ebbene, se vogliamo dire qual è la statua più famosa del mondo, ti viene in mente il David. Ti può venire in mente anche la statua della libertà, indubbiamente, ma è diverso. È diverso, come dire, il valore artistico, è diversa l'epoca. E comunque la statua in marmo più famosa del mondo è indubbiamente il David di Michelangelo, perché è veramente particolare, diverso da tutte le altre cose, compresa l'antica arte greca, le statue greche, le statue romane, che sono meravigliose, bellissime, però un po' si somigliavano un po' tutte. Le donne avevano tutte lo stesso naso, il naso greco, no? Le facce erano quelle, veneri, bellissime, indubbiamente, però più o meno era un po' stereotipa. Mentre il David ha questa sua personalità unica. Ecco che abbiamo il quadro più famoso del mondo, la statua più famosa del mondo, Leonardo, Michelangelo. Però dire tutte le altre opere, le cose che hanno fatto, hanno saputo fare, perché sono state anche altre cose. Michelangelo non era solamente pittore, scultore, architetto, era, insomma, e Leonardo era tutto, qualsiasi cosa. Quindi siamo al top del top. Ce l'abbiamo noi, cioè cose nate qui, in questa città, a Firenze, perché Leonardo fosse di Vinci e Michelangelo di Caprese, che si trova nella zona di Arezzo, peraltro Firenze. Poi uno è andato a Milano, poi in Francia, l'altro è andato a Roma a fare delle cose grandi, però, insomma, sono nostri, no? E sono nostri, cioè, poi c'è poco da fare, sono nostri. C'era Lorenzo il Magnifico che aveva preso questi artisti come mecenate e lui, insomma, li manteneva, li faceva crescere a Firenze. L'altro è Botticelli. Botticelli, te pensi a Botticelli, pensi a due opere famose. Ha fatto molte cose belle, bellissime, ma due in particolare che sono famosissime, che sono, forse non saranno il quadro più importante nel mondo, più famoso, ma sono molto famosi, cioè l'Allegoria della Primavera e la Nascita di Venere. Vai nel Museo degli Uffizi e in uno stanzone, secondo me, disadatto, non adatto, per niente adatto, e trovi queste due grandi opere insieme a tante altre opere anche sempre di Botticelli e di altri, beh, con una luce un po' non adatta. Queste opere sono meravigliose, però, come del resto la Gioconda, ti lasciano un po', sì, belle perché sai che sono belle, le hai viste in mille riproduzioni, fotografie, però ti lasciano un po' perplesso perché la presentazione non è il massimo, però sono grandiose, sono opere che hanno dei riferimenti mitologici, delle grandi cose che Botticelli sapeva fare. Quindi ti ho detto tre personaggi. Io penso che se tu nell'arte antica o nell'arte, insomma, del Rinascimento, pensi a dei quadri, pensi alla Gioconda, pensi alla Venere, alla Primavera, sono questi. Poi io penso che a questi livelli siamo arrivati solamente poi nella seconda parte dell'Ottocento in Francia soprattutto con gli impressionisti, ma era tutta un'altra cosa. E poi Picasso, tutta un'altra cosa, e poi Van Gogh, tutta un'altra cosa, grandissimi, che io metto insieme a questa gente. Ma andando nell'arte antica, cioè andiamo prima di Michelangelo, di Leonardo, di Botticelli, che più o meno vissero in un periodo similare, insomma, stesso periodo, anno più, anno meno, decine d'anni più, decine d'anni meno. Insomma, chi c'era prima? Prima c'era Giotto. Giotto, il più grande. Il più grande di tutti. Giotto è il numero uno, perché arriva anche per primo. Sì, c'era stato Cimabue, certo, che gli aveva insegnato. Ma Cimabue non era all'altezza di Giotto, cioè Giotto era più l'allievo ha superato il maestro, lo disse Cimabue, ed era proprio così, ed era vero. Allora, perché è importante? Perché Giotto è il numero uno, e quando guardi le sue cose, benché anche insomma, tutti i suoi visi si somiglino un po', no? le storie di San Francesco, i suoi Cristi, eccetera, sono opere fantastiche, perché proprio lui ha inventato. Lui ha inventato, capito? Giotto ha inventato. Non c'era stato Leonardo, non c'era stato Michelangelo, non c'era stato Botticelli. Raffaello però non è dei nostri, eh? Raffaello ha fatto delle cose anche qui, ma è Sanzio, di Urbino. E infatti lui era l'unico che non era gay. Che, insomma, parliamoci chiaro, cioè che siamo partiti da questo concetto qui, no? Raffaello ci dava con le donne, infatti è morto piuttosto giovane, ma ha fatto tantissimi quadri. Bene, ma Raffaello, benché a me piaccia moltissimo, perché lo mettiamo da parte, perché non è toscano, non è nostro, e lo stimiamo, per carità, Raffaele, però abbi pazienza, Raffaele, sì, va bene, sì, dopo un giorno si parlerà anche di te, ma ora si parla dei nostri. Quindi questo periodo pre-rinascimentale, questo periodo medievale, vede Giotto svettare su tutti, Cimabue, Duccio di Boninsegna, ecco, questi sono i tre nomi grandi, Giotto soprattutto, perché lui è quello che prende, inventa, si distacca dalle icone sempre viste, che sono molto duccesche, molto cimabuesche, Cimabue, e inventa, e dà una impronta personale meravigliosa a tutto il resto. Quindi, per dire proprio i capisaldi. Ora io sinceramente di Giotto non ho notizie, io vorrei sapere, ma Giotto com'era? Cioè Giotto si era sposato, aveva donne, andava con gli uomini, vedremo. Quindi Giotto precede tutti, i grandi, Leonardo, Michelangelo, Botticelli, poi mettiamoci anche Masaccio, pochissime opere, ma importanti. Masaccio cambia, fa. Masaccio è come Giotto. Anche lui era omosessuale. Non si lavava molto. E beh, del resto. Lui insieme a Masolino da Panicale, no? Che faceva invece figurine tutte dolci, penso che facesse la parte della donna per lui. E Masaccio e Donatello, dove lo mettiamo Donatello? Ai Bargello, cioè nel senso che Donatello ha fatto le cose, non sono molto donatelliano, ma Donatello è stato un grande scultore ed è considerato molto importante, ha fatto il David anche lui di Donatello, che trovi al Bargello, Donatello, Bargello, eccetera. È insomma importante, anche lui era omosessuale. Poi dice, arrivo in Piazza della Signoria e vedo una cosa meravigliosa, il Perseo con in mano la testa della Medusa e l'altra mano c'ha la spada, Ai, Perseo, chi l'ha fatto? Benvenuto Cellini, che tipo era Benvenuto Cellini? Cellini era un degli sboccai, era andato a Fontainebleau, la chiamava Fontana Belliou. Sono andato a Fontana Belliou, oh, allora Buaioli, cioè parlava come Guglielmo Passeri, così, cioè parlava così. E faceva delle opere sublimi, perché lui era un orafo, faceva delle cose bellissime, e poi delle statue bellissime, perché il Perseo è una statua bellissima. Probabilmente non arriva all'arte, sicuramente non arriva all'arte di Michelangelo, ma la bellezza forse ai canoni di bellezza che si possono confrontare con quelli di Botticelli. Eppure, pur essendo burbero, pur essendo uno che è così, lui era omosessuale. Anche lui, anche il grande Benvenuto Cellini. Ecco, ovvia. Vediamo se c'è qualcuno che vuol dare un contributo oppure no. Sì. Sì. Oggi è 11 giugno 2010. Sì, che vuol dire? Ma a me me ne frega nulla, caro. Fabrizio, ascolta, tu mi rompi un po' coglioni, se non devo dire la verità. Ma se tu evitassi di fare con me, cioè non ha fatto il commento, mi ha dato il link per vedere la partita diretta. Che cazzo me ne faccio io per vedere? Cioè che me ne frega la partita? Ma guarda la partita, non guardare me, non importa, guarda, non ti voglio trattenere, vai pure. Questo interrompe mentre io sto facendo un ragionamento così importante. Magari io immagino e spero che qualcuno intervenga con qualche altro commento in merito a quello che dico. Ecco che parla la partita. Ma vattene a stroncare. Ecco, guarda, questo Fabrizio già mi rompe. Io ora faccio così, Fabrizio, tutte le volte che vedo che sei te, non rispondo, non guardo nemmeno quello che c'è scritto. Quindi alla fine tu ti stancherai, perché non è cattivo, poverino, è semplicemente non capisce nulla. Oh, dunque, andiamo avanti. Eravamo rimasti a questa massa di finocchi, no? Che hanno fatto grande Firenze. Questa gente ha fatto grande Firenze, la Toscana, tutta. Cioè, ma vi rendete conto quanta arte ci hanno lasciato questi qua? E noi dovremmo dire, però, fortunatamente, per fortuna erano diversi, ma per fortuna, perché? Perché forse se non lo fossero stati, non avrebbero avuto questa meravigliosa sensibilità, questa arte nelle mani, perché non dimentichiamo, donne, artiste, c'è sempre state poche, in quei tempi poi, tranne Artemisia Gentileschi, poco altro, lei fu violentata, poverina, davvero. E che c'è stato? E allora tutti quelli che emergevano erano uomini, apparentemente. Erano uomini, ma con un dentro femminile che dava quel genio in più. Quindi, non si può dire che i nostri grandi artisti su cui ancora noi a Firenze viviamo, perché tanto è inutile, se tutta questa gente non venisse a Firenze, anche a Little David ci verrebbe nessuno, caro Pino, perché vengono a vedere le bellezze che questi grandi ci hanno lasciato, capito? Ecco. Questo non è Fabrizio, vediamo un po'. Sì. Vediamo. No. Vediamo. Ciao, mi dice. Aspetta che leggo meglio se mi metto l'occhiale, no? Lo sai che in epoca rinascimentale l'omosessualità era definita proprio un vizio fiorentino? Sì, lo so, il vizio fiorentino. Questo, però, più che in epoca rinascimentale, questo vizio fiorentino era del Settecento. Era detto così nel Settecento. Però, insomma, sì, perché da lì venne fuori, i fiorentini sono tutti bucaioli, e lo si dice tuttora, vedi da quando, dalla profondità dei secoli, ci viene questa nostra, insomma, questo marchio, che a me sta pure bene, perché pensa te, se questi fossero stati due moschiacci, avessero pensato solamente a trombarsi le donne e non avrebbero fatto tutta l'arte che hanno fatto. Ci sono poche eccezioni, appunto Raffaello è stata un'eccezione, ha fatto tanta arte, anzi lui ha fatto forse più quadri, più dipinti di chiunque altro di quell'epoca là. Non so come abbia fatto in quella breve vita che ha vissuto, e doveva anche avere tempo per la Fornarina, per quella, per quell'altra, insomma, infatti poi è morto consunto, però insomma lui per esempio, però non era toscano, Raffaello, per favore Raffaello, torna a casa tua, di te si parla un'altra volta, di te, del Perugino, che ha fatto il Perugino? No, il Perugino era solamente quello che là, insomma, installato. Allora, se vogliamo parlare anche di Raffaello, questo grande artista, a volte un po' lezioso, se vogliamo, però te guardi gli affreschi, i quadri del Perugino, sono belli, ma freddi, sono bellissimi, ne abbiamo qua, ne abbiamo a Firenze, perché a noi venivano da tutte le parti, però sono freddi, sono un po' statici, un po'. Raffaello, che parte dall'arte del Perugino, ma va oltre, e dà quella dolcezza, quella rotondità, quella... Solo uno che amava le donne poteva fare quello. Peraltro, nei pochissimi quadri di Leonardo da Vinci, io vedo, cioè se io dovessi dire chi è il pittore di quell'epoca che mi piace di più in assoluto, io dovrei dire proprio Leonardo da Vinci. Ha fatto pochissime cose, ma quelle poche cose, perché aveva fatto tanta roba, e poi lui si è perso in ha fatto bene, poi, ha seguito la sua predisposizione. Se guardi quei visi, se guardi le pitture, guardi la Vergine delle Rocce, guardi quelle cose che lui ha fatto, al di là della Gioconda, ma anche la Gioconda, perché noi si dice la Gioconda, e via, un quadrettino, se tu guardi bene quel quadro, Però se vogliamo vedere quello che ha fatto Leonardo, anche se è rimasto poco, è fantastico, è di una completezza. A parte che noi qua agli Uffizi abbiamo un quadro non finito, è quello dell'Adorazione dei Magi, ma una completezza, una bellezza che forse supera qualsiasi altra bellezza, perché Michelangelo faceva sì dei belle cose, ma sono tutti molto muscolosi. Avete visto Michelangelo, la Bella Sistina? Sono tutte persone piuttosto, insomma, con una muscolatura piuttosto in evidenza, no? Così anche nelle sue statue, sono meravigliose. Cose, cioè un solo dipinto, insomma, che si sappia, vero? Beh, io, i Tondodoni e degli Uffizi. E anche lì la Sacra Famiglia è sempre questo aspetto non raffinato, sempre piuttosto, guarda, appunto, la Cappella Sistina e altre cose che ha fatto lui sono tutti piuttosto ben messi, insomma, mentre Leonardo sapeva fare queste, e un altro che sapeva fare questi visi, queste dolcezze, era Raffaello. Però fra i due, Raffaello, che ha fatto una produzione enorme, lo trovo più fatto in serie, mentre Leonardo quelle poche cose le ha fatte sublimi. Purtroppo l'ultima scena di Milano è rovinata, ma se tu guardi quel San Giovanni, che poi sarebbe secondo alcuni, no? Una donna, forse la Maddalena, alla testa reclinata su Gesù, sulla spada di Gesù, se tu riesci a vedere in qualche modo quella faccia di quel San Giovanni, è meravigliosa. Peccato che sia così ridotta male. E meno male che la guerra non ha distrutto, perché i bombardamenti, i nostri cari signori liberatori, insomma, hanno ferito profondamente quell'ambiente, quella chiesa, quel convento, dove c'era e c'è tuttora l'ultima scena di Leonardo. è stato buttato giù tutto, quel muro ha resistito. Io ho visto delle fotografie, fanno male, ecco, fanno veramente male. Quel muro ha resistito e c'è ancora, però chi è che ha rovinato l'ultima cena? Leonardo stesso, che non era capace di fare gli affreschi. Noi nel Salone 500, qua, a Firenze, dovremmo avere una bellissima battaglia di San Romano, fatta di mano sua. Pensa a un grande affresco di una grande parete del Salone 500. Sarebbe una cosa immensa. Gli colò tutto. Che dice, ma sì, si fa così, non si fa affresco, si fa così, poi si secca mettendoci sotto dei braccieri accesi, no? E così si secca, si asciuga la svelta. Sì, colò tutto. Non vorrei essere stato lì in quel momento a vedere colare tutta la roba. Già. Per dire, non sapeva fare gli affreschi. Per questo, quell'affresco meraviglioso, che l'ultima cena è bellissimo, perché si può capire, poi hanno ritrovato qualche colore originario, ebbene, è ridotto così. La guerra non l'ha ridotto male, lo stesso suo autore l'ha ridotto male. C'è poco da fare. Insomma, peraltro, grandi geni, si può vedere comunque sempre la bellezza di queste cose. E tutti questi, io ve ne ho nominati alcuni, ma ce ne sono tanti, no? E della Robbia, specializzati nelle ceramiche. Mamma. Ma poi ci sono quelli cosiddetti minori, ma che scherzi. Ci sono liste incredibili, basta leggere le vite del Vasari. Il Vasari che veniva da Arezzo, anzi meglio penso San Sepolcro, vero? E che ha fatto? Dice, niente, guarda, venga a Firenze anch'io. Piglia, dice, c'è da fare gli Uffizi, cioè gli Uffici. Sì, vabbè, buttiamo giù una chiesa, San Pier Scheraggio è una chiesa storica dove persino Dante aveva fatto i suoi discorsi, perché Dante era un personaggio che amava anche insomma parlare alla folla, sì, fare delle vere e proprie concioni, faceva le concioni, rompeva le concioni a tutti. E il povero San Pier Scheraggio come chiesa non esiste più, esistono solamente dei rimasugli, delle colonne che si possono vedere, insomma, rimaste inglobate nel muro. Però lui ha fatto questo edificio, no? Anche in Vasari, per esempio. Cos'è, tanta roba ha fatto? Cioè, tanto, ha fatto di tutto lui. Faceva l'architetto, faceva il pittore e scriveva le vite di tutti questi personaggi famosi dell'epoca, tutti gli artisti. Le vite dei Vasari a volte contestate perché dice forse non è proprio andata così, però sono molto utili per sapere cosa succedeva. Quello era il periodo proprio di maggior fioritura dell'arte e ha fatto questi che poi diventarono un museo, gli Uffizi, no? E che ancora deve diventare i grandi Uffizi, i nuovi Uffizi, quello che saranno. Ma del resto il Vasari ha fatto per esempio anche l'interno della cupola del Duomo di Firenze, a metà con Zuccari. Però, insomma, quello è uno dei più grandi, forse c'è chi dice il più grande affresco in quanto a metri quadri, insomma, che ci sia. Ma, insomma, questa gente qui lavorava. Perché lavorava così tanto? Perché riusciva a fare così tante cose? Perché non c'era la televisione. Perché se ci fosse stata la televisione a rompere i coglioni, le concioni e ogni cosa, no? Effettivamente Dante avrebbe forse scritto la Divina Commedia, perché poi insomma mettiamoci anche Dante, no? Anche se lui non faceva arte, ma arte era lo stesso la sua, certamente. Non arte visiva, ma arte auditiva. Effettivamente tutta questa gente si sarebbe persa, sarebbe andata nei talk show, sarebbe andata così a anno zero a rompere l'olio alla gente, cioè, capito? Cioè io penso che quello sia stato un periodo d'oro proprio per questo, perché non c'erano altre cose, non c'era il computer, ma lungi, non c'era niente, non c'era la fotografia. Questo è molto importante, che la fotografia sia arrivata solamente a metà 800, perché se ci fosse stata la fotografia, ma che scherzi, ma è facile, fa la fotografia, eh? Addio pittura, eh? Infatti da quando c'è stata la fotografia, la pittura ha preso altri rivoli, altre strade, non più così descrittiva la pittura, ma è diventata qualcosa di scomponibile anche, per fortuna, è diventata qualcosa di una sensazione. Non c'era più bisogno di rifare perfettamente il ritratto di una persona o di un paesaggio, anche se poi è stato fatto e tuttora magari viene fatto. Però, insomma, finalmente l'arte si è liberata dall'immagine pura e semplice, perfetta, fotografica. Ma allora, quando non c'era tutto questo, non c'era la possibilità, bisognava per forza ritrarre la realtà. La realtà veniva ritratta attraverso la sensibilità del pittore, perché ogni pittore è riconoscibile proprio perché dice: guarda, quello è Botticelli, vedi, guarda, è Botticelli, quello, ah, quello è Michelangelo, guarda, si riconosce. Come poi riconosce oggi un Picasso o un Modigliani, ovviamente, no? Sommi artisti che hanno scomposto, perché tanto cioè, non c'è mai bisogno di fare le cose come le sono, c'è già la fotografia, era un Van Gogh, ma che scherzi. Quindi quello era un periodo felice proprio anche per questo, perché non c'era niente che distraesse in qualche modo. Si potevano tuffare in pieno in queste arti. Fortunatamente, devo dire, fortunatamente c'era la Chiesa cattolica, perché altre chiese non ammettono immagini sacre, no? Altre chiese anche cristiane non ammettono le immagini sacre e allora hanno dei templi, delle chiese assolutamente spoglie, insomma, vabbè, può essere anche, come dire, un giusto, poi in effetti nei 10 comandamenti ci sarebbe stato, c'era, no, c'era, nei 10 comandamenti c'era anche quello, non ti farai immagine di Dio, eccetera, che poi è stato levato. Dai cattolici, è stato levato, via. Hanno levato quello che non gli faceva comodo, ma per fortuna, devo dire io, che perché la maggioranza dei dipinti, della statuaria dell'epoca, riguarda la religione o storie della Bibbia. Lo stesso David, che ammazza Golia, è un personaggio biblico, quindi tutto da lì arriva, tranne qualche dipinto, qualcosa di profano, ma per fortuna c'era il Papa che, almeno queste cose hanno fatto bene, che commissionava a questi grandi artisti, commissionava questo quadro, questo affresco, questa cosa, questa statua, e così, che belle cose. Cioè, voglio dire, no? Qualunque cosa, che una Madonna con un bambino può essere una cosa bellissima, una maternità così, oppure anche un crocifisso, se vogliamo, non tutti sono uguali i crocifissi, questi grandi crocifissi da Giotto in poi, da Cimabue e Duccio di Polinsegna, ma insomma è tanta, tanta bella roba. Quindi il periodo è stato fortunato perché non era un periodo tecnologico e tutto, anche i colori stessi. Oggi vai, tu vai dai Rigacci, no? Dai Rigacci in via dei Servi, dici, mi dà un po' questo colore, e ti dà una cosa. Quelli se li facevano da sé, con il pestello, no? Che si facevano da sé? Oh, con il pestello, sì, come avete capito. Ci facevano colori, ne facevano di tutti i colori, sai, esattamente. Sì, e poi appunto erano un po' gay, pendevano un po', ecco, effettivamente, che colori, il blu dei manti, perché la Madonna c'ha sempre il manto blu, di solito, diciamo, tradizionalmente è il manto blu, certi blu neri, meravigliosi, che poi spesso i restauri riportano in luce. Ecco, devo dire che è stato un periodo felice, tanto tutti quelli là sono morti, ma sono morte anche tantissime persone dopo di loro, prima di loro, durante la loro vita, che non hanno lasciato niente. Ma perché, chiediamoci, questa genialità, questo periodo meraviglioso ha dato i maggiori frutti proprio qui, in questa terra, in questa terra benedetta da Dio e dagli uomini? Non lo so. E perché? A volte me lo chiedo anch'io, dico, ma perché proprio qui? Intendiamoci, in tutta Europa c'era un movimento artistico, ci sono, se vai nei paesi del nord, fiamminghi, no? Vedi, proprio tutte queste figurine un po' pidocchine, un po' secche secche, un po' così, che sono belle, molto spesso sono molto interessanti, però non hanno niente a che vedere con la luminosità, la bellezza, perché quelli facevano le persone abbastanza mostruose anche, delle cose, insomma, sinceramente, ma la bellezza, cioè perché arte è bellezza. La bellezza può essere anche appunto un quadro di Modigliani con la donna con il collo lungo, gli occhi tutti, insomma, tutti neri, senza pupilla. E può essere quella la bellezza. Cioè, anche un quadro di Picasso in cui le donne sono tutte scomposte. Non sai più, un toro l'è fatto, cioè, guarda Guernica, per dire, quella è bellezza lo stesso, è bellezza. È bellezza, perché la bellezza non è poi un fatto, come dire, unico. La bellezza può essere tante cose. E puoi vedere bella una cosa che può sembrare brutta. Però se ti dice qualcosa dentro, è bella. Io se guardo un quadro di Van Gogh, e se lo guardo dal vivo, cioè non in una riproduzione, ma entro in una sala piena di Van Gogh, come mi è successo al Musée d'Orsay a Parigi, io mi commuovo. Eppure Van Gogh non era certo quello che ti faceva i quadri dolci, o i colori sfumatini, bellini. No, è ta, è tranchant, ti sconvolge, ti fa sentire qualcosa. E quindi... c'è da commuoversi, certamente, perché sono grandi personaggi. Allora, la domanda era sempre questa: perché qui, in questa terra, Firenze, una conca, Fiesole, gli Etruschi, si può pensare prima di Firenze, i Romani fondano Firenze, fanno questa città quadrata, anzi rettangolare, il cui centro è Piazza della Repubblica, e via, con il Cardo, il Decumano, e via. E da lì poi nasce e si sviluppa con alterne vicende, quando va bene, quando va male, a volte sono pochi abitanti, poi si ripiglia, poi arrivano gli anni del fermento, Firenze diventa la città bancaria. Allora forse può essere questo che ha favorito. A Firenze circolavano molti soldi, perché c'erano queste banche, questi bancari, banchieri, questi banchieri, i medici stessi e queste famiglie, no? Di cui restano i nomi nelle strade, nelle piazze, Strozzi, Pitti, patapatapatà. Era gente che non solo la Chiesa, ma anche loro, insomma, incoraggiavano le arti. E le arti, perché gli artisti, insomma, andavano dove li pagavano, del resto avevano un'arte nelle mani, e qui c'erano delle scuole importanti, in Verrocchio e così via. E venivano dal contado, da fuori, venivano tutti qua, mandavano questi bambini a scuola. Alcuni di questi venivano su bene, un po' buchi, ma venivano su bene. E di lì forse penso che per questo sia nata qua a Firenze, perché c'erano le possibilità economiche per poter tirar su dei ragazzi che poi sarebbero diventati i geni, quelli che poi a Firenze avrebbero reso tanto nei secoli successivi. E loro non lo sapevano. Che sapevano loro? Come Van Gogh non seppe mai mai, non ha venduto un quadro in vita sua, non sarebbe mai che sarebbe diventato uno dei più grandi artisti del mondo e più valutati nelle aste. Poveraccio. Questi sì, alcuni di questi erano veramente consci della loro bravura, anche perché li pagavano bene. Michelangelo è sempre stato uno molto accorto anche sotto l'aspetto economico, no, si faceva pagare, il contrasto con il Papa, alla fine, insomma, lui riusciva, era famoso. Lo stesso Leonardo era famoso e anche ricco, immagino, ma forse sicuramente poi andava dove c'era lavoro, fino ad andare in Francia da Francesco I, che gli faceva persino fare l'organizzazione delle feste, no? Facevano queste feste in costume, ben costume da allora, sì, certamente, ma queste feste molto fastose, o festose, fastose. E lui faceva tutti questi meccanismi dei sipari, delle cose che giravano, come faceva le armi o i ponti, le cose che gli chiedevano di fare, lui faceva. Quindi i meccanismi per rendere, cioè, gli effetti speciali di allora, insomma, diciamo, per rendere le feste più spettacolari, no? Tant'è vero che se vai da quelle parti là, ad Amboise, vai ad Amboise, dove lui si era trasferito. Tu vedi che tuttora fanno tutti gli anni dei cicli di feste sulla base degli scenari e dei meccanismi inventati da Leonardo, che è morto lì e che gli ha lasciato la Gioconda. Vabbè, per dire, era già vecchio e famoso, ma chi? Vedete come spesso però Firenze non ripaga i propri grandi figli. Chi gli ha dato la possibilità di vivere bene? Gli ha dato una casa anche un piccolo castello, il Clos Lucé, a Leonardo. Francesco I di Francia, ecco, per dire, no? Non è che a Firenze abbiamo detto: oh, vecchio Leonardo, tu sei un mito, tu sei un ganzo. Grande, eh? Vieni qua, ti si dà quello che vuoi. Lo stesso Dante sta a Ravenna, capito? Bellissima città, eh? Bellissima roba, peraltro sta là. E qui ci dobbiamo accontentare di un cenotafio, di una tomba vuota, senza Dante dentro, in Santa Croce. No, tanto per dire, no? Ecco. Allora, sono fatti così. Però, insomma, Dante si sa che è fiorentino. Dai, via, via, dai, andiamo, dai, andiamo, dai, andiamo. Tutto questo, Dante effettivamente che fosse gay, però c'è questo dubbio. C'è questo dubbio. Il dubbio è questo. Proprio nei primi versi della Divina Commedia, lui si trova a metà della sua vita, un'età mediana. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi trovai per una selva oscura. E molti interpretano questa selva oscura come il perdersi in vizi un po' particolari. Chi lo sa, chi lo sa. Del resto lui con Beatrice ci ha fatto ma nulla. Però aveva una moglie con cui ha fatto dei figli, no? Intendiamoci bene. Per cui, insomma, di Dante non si può dire niente di particolare, no? Del resto lui era uno scrittore. Non scriveva, non era uno che dipingeva, che doveva avere questa sensibilità femminile, insomma, no? E insomma, abbiamo fatto un piccolo excursus. Insomma, alla fine penso proprio che qui siano nati i geni, perché qui c'era la pappa, insomma, c'erano soldi. C'era chi, come Lorenzo il Magnifico, voleva magnificamente aiutare questi generi, perché sai, da una parte hai il potere, hai anche il potere economico, perché qui chi diventava capo? I medici, ma non perché fossero dei personaggi, insomma, deputati a essere, che so, il nostro presidente del consiglio, no? Eletti, erano quelli più ricchi, quelli più forti, quelli che più degli altri potevano prendere in mano il potere. E così l'hanno preso per molto tempo, e anche lottando contro i nemici, come no. Comunque, Lorenzo il Magnifico, che a sua volta era un artista, e non dimentichiamo, lui scriveva poesie, poemi, cose, qualcuno pensa molto leggere, ma io ritengo anche molto belle, molto rinascimentali, molto vere, cioè molto quattrocentesche. Ecco, mamma mia, che bello, eh? Che va a morire proprio nell'anno in cui scoprono l'America. Chi la scopre? Colombo. Sì, Colombo dice fosse genovese, ma chi dà il nome all'America? To, Amerigo Vespucci di Firenze. O beccate anche codesta, eh? No, 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 perché poi dice, ma allora, perché c'è qualcosa qui da noi che c'è qualcosa in più. Mi spiace, ora parlo di Firenze, ma io voglio assimilare a Firenze in questo discorso tutta la Toscana, perché sono personaggi che da tutta la Toscana poi sono venuti. Non credo che moltissimi siano nati proprio a Firenze. Lo stesso Masaccio, dove era? Di San Giovanni Valdarno, era la zona lì, del Valdarno comunque. Insomma, sono venuti a Firenze, però la Toscana tutta, ti pensa a Galileo Galilei, no? Che viene un po' dopo questi geni, insomma, più nel 600, l'altro genio toscano che è stato anche a Firenze, c'è cioè la sua casa, andiamo a vedere sulla costa. Come si chiama? La costa, sulla costa, verso quasi per andare a Forte Belvedere a piedi. Sì, bella casa, bella fuori, sì. Per dire, tutti i suoi strumenti, le cose, in questo museo che è stato riaperto proprio in questi giorni, ieri mi sembra, ieri, sì, il Museo della Scienza, tutto rifatto, tirato a nuovo. Tirata a lucido, sarà meraviglioso, immagino, ma è a rischio di chiusura, dicono, per i tagli alla cultura. Ecco, vedete, qui ci casca l'asino e anche le palle, perché non è possibile che queste persone, anche Galileo ha sofferto non poco, la Chiesa gli ha dato l'ostracismo. Lui diceva le cose giuste e la Chiesa non voleva che dicesse, capito? La scienza, capito? Beh, la Toscana, poi Pisa, vero? Pisa. L'esperimento dalla Torre. La Toscana, con al centro Firenze, indubbiamente, è stata per un periodo il centro del mondo, proprio il frullatore meraviglioso di tutte le più belle idee che hanno contribuito a far andare avanti il mondo. Ma oggi questi geni, come noi diciamo spesso, ma se Gesù venisse oggi fra noi, lo riconosceremmo, ma se Gesù, non sarebbe la stessa cosa. Anche lui poté fare quello che ha fatto perché c'era nulla allora. Uno che aveva qualche carisma, un grande carisma, un potere forse diverso dagli altri, fosse o non fosse figlio di Dio, beh, poteva veramente fare quello che voleva. Oggi abbiamo gli effetti speciali, vai al cinema, altro che Gesù, tu vedi di tutto, insomma. Arriva Gesù, dice, ma io vorrei camminare sull'acqua. Sì, via, dai, l'ho visto anche al cinema. Cioè, il problema è questo. Così questi artisti oggi non sarebbero forse più gli stessi, sarebbero disturbati moltissimo, distratti da tutto questo bailam che c'è. Che del resto deve esserci, perché non ci si può fermare, e quindi bisogna andare avanti. Ovviamente però loro hanno fatto tanto sulla base di quello che hanno fatto loro. Penso a un Leonardo da Vinci che ha inventato tutto, quello che poi è stato realizzato anche. Insomma, lui ha visto lontano. Il problema è che qui oggi non ci sono persone che vedono lontano. Perché? Perché le persone vedono tutte a un palmo dal proprio naso, come si usa dire. Ma forse anche meno. E quando si fanno le cose oggi, si fanno pensando all'oggi e non pensando al domani. si fanno le tranvie, si fanno le strade, si fanno le cose che non serviranno più domani, che saranno già sorpassate. Non abbiamo la vista lunga. Loro sì. Vedi com'era lunga la loro vista. Ci hanno dato tanta di quella roba che ci si campa ancora. Ci si campa. Cioè io non ci campo, diciamo, io ci godo certamente a stare a Firenze, non ci campo perché non faccio un'attività turistica o che abbia a che fare con le bellezze fiorentine, per cui me le godo e in qualche modo cerco di aiutare Firenze con Firenze rizzati, quello senz'altro. Peraltro danno ancora da mangiare a moltissima gente. E io posso anche dire, passo da Piazza della Signoria, vedo tutta questa gente che fa fotografie, che si fa la fotografia davanti a Biancone, tutti davanti a Biancone, perché non si sa che forse fra le cose che ci sono non è nemmeno la più bella, vero? Però tutti davanti a Biancone, e va bene, però sono orgoglioso, no? E vedo che tutti vengono qua a vedere Firenze. E dico, ma hai visto? Io devo solamente uscire di casa. Molta gente qui non fa questo ragionamento, non si guarda intorno. Sì, c'è questo orgoglio di base, di noi fiorentini diciamo, infatti questa superbia che abbiamo ci viene da questo, siamo superbi, siamo stronzi anche parecchio, siamo chiusi abbastanza. E ce l'abbiamo nel DNA, ma non ci rendiamo conto che noi siamo niente, noi non esprimiamo più un genio da secoli, non esprimiamo più un genio da secoli. Questo un va mia bene. Ci sono stati dei personaggi, ovviamente, di rilievo, personaggi in vari campi, ovviamente. Ma quello che dice, il genio che illumina l'umanità, non ce n'è stati più, non ce n'è stati più. Io non mi ricordo, ti ricordi te? Qualcuno che veramente dice, c'è Benigni, certo, geniale è una cosa, genio è un'altra. Anch'io a volte in certe mie uscite, qualche sondazzo, in qualche cosa che ho fatto, idee che mi sono venute, qualcuno mi dice, sei geniale. Geniale è una cosa, genio è un'altra. Cioè uno si ingegna e viene il genio, perché la mente partorisce cose. Ma io penso agli artisti, e quali artisti? Quali artisti potremmo annoverare oggi in epoca contemporanea, insomma, di questi, anche parlando del Novecento. Novecento è il secolo scorso che conosciamo, insomma, perché molti di noi ci hanno vissuto, insomma, solo i bambini non ci hanno vissuto. Noi ci abbiamo vissuto, quindi abbiamo visto, abbiamo potuto capire. E qui, da qui, cosa è venuto fuori? Fabrizio De André è di Genova, Battisti è di Foggio Bustone, no, per dire, no, Mongoldi non è di Roma, no. No, per dire, perché poi si va sulle canzonette, no? Credo che abbiamo avuto dei grandi personaggi come Giacomo Puccini, un genio della musica, bisogna dire, certo. Bisogna dirlo. Per fortuna il Puccini è forse l'ultimo che è riuscito a vivere ancora in una zona, perché è nel Novecento, cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, ma si può dire è uno del Novecento, in una zona ancora libera. Intanto la televisione non c'era, il computer non c'era niente di distraente tranne la radio, probabilmente sì, c'era già la radio, sì, la radio. Però c'era ancora questa atmosfera pre tecnologica, anche se ormai nell'Ottocento tanta tecnologia era stata messa in campo, no? Certo, e poi quando c'era Puccini c'era già il cinema, c'era già la fotografia, le automobili, cioè qualcosa insomma ovviamente c'era. Io penso che lui sia stato l'ultimo grande genio toscano che è riuscito proprio in un periodo in cui ancora si poteva essere geniali in assoluto, e con le sue opere meravigliose, con le sue arie. Oggi Puccini oggi sarebbe un buon cantautore, un buon autore di canzoni, sicuramente, ma non farebbe quello che ha fatto, non farebbe più quello che ha fatto, andrebbe a Sanremo probabilmente. Oggi Puccini farebbe delle belle canzoni melodiche, e non vorrei pensare a un Puccini Gigi D'Alessio, ecco, capito? No, per carità di Dio. L'unico che mi viene in mente è appunto Lucio Battisti. Sì, se Lucio Battisti fosse nato allora sarebbe forse stato Puccini, se Puccini fosse nato ora sarebbe stato forse Lucio Battisti. Insomma, certamente con tutti i limiti della canzonetta e invece tutte le possibilità dell'opera, ecco, l'opera lirica che io non ho mai amato, insomma, molto, particolarmente, però alcune opere in alcuni punti con alcune romanze, alcune arie, ma sono bellissime, ti strappano veramente il cuore, no? E questo, in questo era veramente maestro Giacomo Puccini, di Lucca, no? Torre del Lago, un piccolo difetto, vedi? Prima si parlava di Benvenuto Cellini, che era burbero, che imprecava, smoccolava, a parte che era gay, Giacomo Puccini no, no. Però Puccini andava a caccia, ammazzava le folache sul lago di Massaciuccoli, gli piaceva sparare, e quindi era un uomo sanguigno, era un uomo assolutamente, se magari lo conoscevi, non so come parlasse, ma sicuramente parlava anche lui rudemente, non credo che fosse un delicato, ma com'era delicato nello scrivere la musica. Oh, e allora sì, ecco che allora gli perdoni anche il discorso della caccia, di essere un po' così indifferente alla sofferenza di alcuni animali, per esempio, a divertirsi ad ammazzarli, anche se quello era ancora un periodo in cui forse la tradizione e tutto il resto poteva essere ancora immaginabile. Però perdoni tutto a queste persone, perché ti lasciano qualcosa di grande, qualsiasi cosa abbiano fatto, ce l'hanno preso nel culo, chi se ne frega, vai vai, poi tu mi fai Perseo però, capito? Tu mi fai la Saliera, che poi è stata rubata, però credo che l'abbia ritrovata a Vienna, e non me l'hanno fatta vedere, perché non ce la fanno vedere, accidenti, la Saliera, famosa, bellissima. Ecco, quindi prendiamo quello che ci hanno lasciato. Cioè, quello era stronzo, chi se ne frega. C'era uno stronzo, era Baccio Bandinelli. Baccio Bandinelli era uno stronzo e faceva le statue brutte. Ecco, vai in Piazza della Signoria, guarda Ercole e Caco. Oppure vai anche lì al Margello, e nella sala di Michelangelo, che è quella proprio a pian terreno, che non so perché sia così poco di rilievo, ecco, sono state 4, 5, non so quanto sono state di Michelangelo, bellissime, messe mescolate a altre statue, comprese quelle di Baccio Bandinelli, che sono di una pesantezza incredibile. Quindi cercasi i geni oggi come oggi. Il genio oggi cosa ti fa? Ti fa un'opera contemporanea che non sai nemmeno che cosa voglia dire, perché siamo andati ormai oltre un certo limite, ci sono opere contemporanee che mi piacciono moltissimo, altre che non capisco perché siano fatte, perché magari abbiano anche un valore, però tant'è. Tornando a Firenze, Geni non ce n'è più, ogni tanto fanno questa manifestazione Genio Fiorentino, ma si vanno a cercare con il lumicino e poi alla fine bisognerà fare la lettura d'Antis per le strade, o qualcosa che torni alle origini della nostra generalità, la vera generalità. Chiudiamo il discorso, perché mi sembra di aver fatto un discorso molto lungo, molto, sono stato lungo, però quando mi si allunga il discorso, poi l'introduzione e anche tutto lo svolgimento fino al gran finale viene bene. Ecco. E quindi io penso che un sondazzino ora, anzi, ci possa stare. Che dici? 22:40. Le 22:40. Sono le 22:40. Ma io me ne sono mai accorto. Vabbè, ma io pensavo che fosse meno. Aspetta, siamo qui. Dunque. Carogna merda, Medley, tre telefonate, ufficio Anagrafe, un altro Carogna merda, Vandalo Unni, Von Strozzi che si è fatto, Niculo, sì, questo si è fatto, io farei un Vandalo Unni, quanto, no, voglio fare Carogna merda, no, nemmeno, un altro Vandalo Unni, ciò che. Vedere? Questo. Dai.
Pronto signora, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, sono Vandalo Unni dei traslochi Attila. Lei deve traslocare oggi, come ci ha detto il signor Antonio, e quindi oggi pomeriggio arriviamo, volevo
ma
dare la conferma. No, signora, lei è la moglie del signor Antonio?
Sì, ma chi è Antonio Cuomo?
Lei è quella che dice,
ma quella è via
Antonio
Roma.
Fa caldo. Antonio,
no,
fa caldo, e poi lui dà quella cosa da bere, il tè come il Nestì, come
senta,
e lei fa Antonio, fa freddo, trombami.
Senta, sbagliato.
Signora, no, mi passa Antonio per
no,
favore.
No, via Roma, qui è Corso Trieste, sbagliato.
No, io voglio Corso Trieste, sì, Corso Trieste, senz'altro. Mi passi signor Antonio, per favore.
Allora, senti, io mi chiamo Antonio.
Era già lì. Signor Antonio, lei deve traslocare oggi, quindi non faccia tanto il furbo.
Innanzitutto lei chi è?
Io sono Vandalo Unni dei traslochi Attila. Io non ho preso la telefonata, l'ha presa il mio collega, che ora le passo, sì, per vedere se, siccome ha telefonato un signore, spacciandosi per lei, sarà stato lei oppure qualcuno,
signore,
che faceva uno scherzo.
C'è qualcuno che ci va? Io sto mangiando adesso, che tra poco devo andare a lavorare.
Tutti mangiamo nella vita.
Mi ascolti, lei innanzitutto cerchi di essere un poco più corretto con me. Io non la conosco, tanto per iniziare, e sia lì al suo posto. Va
ma
bene?
Io vengo a fare un trasloco, se lei la prende così.
Tanto per iniziare solamente.
Io ho detto solamente
dicendo
che mangiamo tutti, non ho detto niente di male.
Io le sto dicendo.
Io le sto dicendo che adesso arriva il mio garzone, non glielo passo nemmeno.
Ecco.
E fa il trasloco, ha capito? Anzi.
Sente, ma a che indirizzo? Ma
in via Trieste, in corso Trieste. Guglielmo, vieni qua, parlaci te, che te deve andarci te a fare il trasloco. Parli te con questo signore molto, molto maleducato.
Ecco, no, sarà lei maleducato e non poco.
Pronto?
Che imbecille, tra parentesi.
Pronto?
Pronto.
A chi imbecille?
All'altro, prego, mi dica.
Ah, ecco, no, io sono quello che fa i traslochi.
Vabbè.
Allora, io sono un dipendente,
io
ho preso però una telefonata di un signore che mi ha dato le sue generalità e mi ha detto di fare mi ha dato anche il numero di telefono per telefonare, per dire che noi venivamo. Allora io riconosco anche la voce, quindi lei è proprio lei, il signor Antonio, quindi essendo il signor Antonio fa caldo, io praticamente vengo e facciamo tutto lo straloco, perché io ho già scaricato l'ape, Duhami e tre purmi. L'ape, Duhami e tre purmi, va bene?
Tre purmi,
sì, perché che c'è?
Sì, allora
che c'è da dire? Io sono toscano, allora?
Vabbè, non
c'è anche cosa da dire su toscani?
Senta, mi devi dire solamente l'indirizzo.
Con i miei...
Io con chi sto parlando?
Con Vandalo Unni, con i miei titolari, che facevi tanti ganzo. Ma io ho la voce grossa, tu sei più tranquillo, Tutti che sei cagato addosso. Prima t'alzavo la voce o lui, Con lui t'alzavo la voce, sono toscano e me ne vanto, e di culo te lo pianto.
Toscano!
Che c'è?
voi
che
state
c'è?
Sbagliando, state proprio sbagliando.
No, hai avuto paura, di me.
Vabbè,
io faccio il calcio in costume.
Ti faccio arrivare l'avvocato a casa. Dai,
che tu fai, te?
Passami un po' quello il nome, dammi il...
Allora, la ditta.
La ditta, dai. Ditta.
Traslochi Attila.
Ditta, Traslochi...
Attila.
Traslochi...
Attila.
Attila.
Va bene così, basta questo,
poi?
Poi basta, io sono...
No, mi devi
Guglielmo dire, Passeri, il signor... Il titolare è signor
amico,
Vandalo
tu.
Unni. Vandalo Unni, va bene? È una persona di molto, ma di molto per bene. E se lei alza la voce a lui, mi incazzo io, capito? Perché lui è come se fossi io, capito? Io e lui siamo la stessa persona, praticamente. Quindi lei non alzi la voce con lui, va bene?
Oh, senti qua, tu stai al posto tuo, innanzitutto.
Al posto tuo, te stai al posto tuo, capito? Te stai al posto tuo, accuccia! Accuccia, capito?
Imparate ad essere un poco civili.
Come?
Impara ad essere un poco civile.
Ah, impara ad essere,
perché
allora capito un'altra cosa.
Dall'inizio.
Ah, io ho imparato fin dalla nascita ad essere civile. Te un lo so, caro. Ora io vengo fra... Allora guarda, anticipo, fra mezz'ora sono lì. Addio. Fra mezz'ora sono lì, aspettami. Si fa lo strologo, ti porto via tutta la roba, anche se tu vuoi, te la strappo in mano, capito? Te la strappo in mano, Dario, sull'ape, su Furmi e su Ami.
Passami il capo tuo.
Il capo mio, ora te lo passo.
Mandalo,
vieni. Ma sta attento, è questo lì alza la voce, sai.
Ma dai, passavo.
Pronto?
Pronto.
Beh, guardi.
Allora, lei sta di...
Guardi, questa è una brava persona, ha una voce un po' così, ma... Senta, guardi, lei stia al posto suo,
ma
sia ben chiaro,
stia
che noi arriviamo
ma
e facciamo...
Ma
e facciamo...
Sì.
Hai capito?
Ma
lei stia al posto suo, ha capito? Accuccia nel suo posto, noi arriviamo e facciamo lo sgombro.
Allora,
lo sgombro, sì,
è un po' la denominazione della tua ditta.
La denominazione di origine controllata è garantita, sia ben chiaro, hai capito? Ecco, quindi, aspettaci, fra mezz'ora noi siamo lì, quindi non dai, apri la porta, facci fare il nostro lavoro e stai al tuo posto in un angolino, capito?
Scemo.
E facciamo tutto noi.
Scemo proprio allora, tu ti sta tu.
Ma perché? Perché a me mi offendi e a quell'altro no? Hai avuto paura di Guglielmo? Hai avuto paura di Guglielmo,
Hai
avuto paura di Guglielmo, Perché c'ha la voce grossa, è anche grosso, ora arriva lui, è di molto grosso, capito? Quindi io, ciao, A tra poco.
Sì, bravo.
C'è,
ma qualcuno però qua si è pigliato la briga di fare qualche scherzo.
È la briga me la prendo io. Hai qualche scherzo. Ah, a proposito di qualche scherzo, faccio io lo scherzo. Paninopoli. Ecco, vedi, che c'ho questo computer qui davanti, vedi? Vedi, guarda questo, Mi fa anche da leggere, Va bene, allora, Paninopoli, menù. Perché si chiama menù? Perché quando c'è anche tanta roba potrebbe chiamarsi più. Invece menù, più. più, meno. Oh, dunque sì, tanti panini, perché si chiama Paninopoli. Se si fosse chiamato, che so, Pannocchiopoli, forse avrebbe venuto pannocchie. Buone anche le pannocchie, sai. Bah, ti piacciono le pannocchie? Bah, messe sui fuori, pannocchie. Le mangiavo, sì, le mangiavo. Campagna. Si metteva sui fuori. Mamma mia, no, ma che c'è? Questo non sono pannocchie, non si chiama Pannocchiopoli, si chiama Paninopoli, è ben diversa la cosa. Dalla Spagna, dalla Grecia, dal Giappone, dalla Francia, dalle Maldive, dall'Inghilterra, dalla Russia e dalla Toscana, con amore, anzi con panino. Il panino è imbottito, perché se non è imbottito, che panino è? Devi imbottirlo, cioè, perché fa freddo, imbottiamoci. No, tu hai fame, hai sete, bene, puoi anche bere con 5 euro, cosa sono 5 euro? A volte si trovano in terra, tu li raccatti nemmeno, 5 euro, non li raccatto nemmeno, io raccatto tutto, anche, no, soprattutto i non soldi, perché i soldi è difficile trovarli in terra, però se trovi una cosa, cosa ho trovato ultimamente che ho raccattato? Io ho delle cose che però non mi ricordo dove l'ho messo, perché io, sì, vabbè, un giorno vi faccio vedere, no, Bisogna capire. No, sono delle cose qui che non riesco a trovare lì, là per là. Qua sono due spillini, però non so perché. Ecco, uno è questo qui, devo trovare anche quell'altro, se no che senso ha? Se no che senso, eccoli qui. Ho trovato questi due spillini, anche se poi nella registrazione non potrete vederli, perché pare che questa puntata non verrà registrata dal nostro provider dell'America, insomma, e quindi non potrete vedere queste, ma non perdete niente, tranquilli. Ecco, questo che non so cosa voglia significare, è una cosina gialla sul nero, c'è la spilla dietro, non so, vedi? L'altro invece dice è bianco, questo è bianco e ha sempre problemi, vabbè, c'è scritto I love wind power, ecco, mi piace il potere del vento, amo il potere del vento. Ecco, questi sono spilli, ecco, forse qui si vede il cuoricino. Vabbè, per dire, no, mi ha trovato soldi, io trovo cose che non valgano niente. Vabbè, così. Però mi piace raccogliere e pensare chi l'ha portato, chi l'ha perso, dall'oggetto toccandolo forse si risale con delle sensazioni al proprietario o alla proprietaria. Spesso trovo degli orecchini. Non trovi mai in terra due orecchini, ma sempre uno solo. Perché ora che una ne perda tutte e due è molto difficile. A volte le ragazze, le donne, perdono un orecchino. E io trovo un orecchino. Sai quanti orecchini spaiati ho trovato? Ma perché loro? Perché dico, questo apparteneva a... mi faccio tutta la storia di questa persona, anche se non è vera, ma me la invento io, ovviamente. Paninopoli, via Romana, 40 Rosso. Ecco, andate a prendere tutti questi panini perché è come trovare oro in terra. Dice, ho trovato un oggetto d'oro in terra. Oh, a proposito di oro, chi la cantava oro? La cantava Mangadillo, la cantava lui. Voglio dire... lunedì, perché ora fino a lunedì noi non ci vediamo, non ci sentiamo. Lunedì c'è la partita dell'Italia. E dico poco. Ah, tra l'altro posso dirvi che la Francia ha pareggiato con l'Uruguay 0-0. Se non l'avevi vista vi avevi perso di molto. Potevate vedere me, veramente. Esatto, però si discorreva di cose vere. Oh no, poi c'è stato 1-1 e 0-0, due partite tutto pari. Vabbè, allora io avevo detto, e l'avevo detto anche qui in diretta, in trasmissione, avevo detto, oh sì, facciamo così, io vengo, magari la partita comincia all'8:30, vengo anche prima magari e comincio e descrivo la partita, no? Voi magari la guardate, se qualcuno volesse fare, no? Io posso fare una telecronaca così scazzona, insomma, così come viene, no? Con qualche annotazione simpatica, divertente, qualche presa di culo, così. E così faccio tutta la partita, mi faccio papà. Se qualcuno volesse guardare in televisione la partita, io me la guardo sul computer e la descrivo. Poi ci ho ripensato un po', perché ho detto, momento, allora, io guardo la partita sul computer che già mi arriva in streaming e quindi già con qualche secondo di ritardo dalla Rai, ovviamente, perché questa è una caratteristica normale dello streaming. In più, io ci metto il mio streaming, che, insomma, altri secondi di ritardo, il che significa che se voi state guardando la televisione, magari ascoltando le cazzate che dico io, passano diversi secondi. Io rischio, anzi sicuramente, descrivo una cosa che voi avete già visto, è già successa prima, e mentre parlo di una cosa già ne sta succedendo un'altra. O già ne sono successe altre due o tre, perché sai, aggiungendo secondi a secondi, quindi ho detto no, non è possibile, non ha senso, non ha alcun senso. Potresti arrivarvi direttamente, dire proprio nel momento stesso in cui voi spengete il telecronista, perché tanto hanno sempre le stesse cose, hanno sempre le stesse frasi, sono stereotipati, e ascoltate magari me se volete. Però pensando a questo, penso proprio che sia impossibile. È impossibile assolutamente, perché avrei troppo ritardo sì, sulla tabella di marcia, insomma, sarei fuori tempo massimo e quindi non lo posso fare. Peraltro, mi dispiace perché mi sarei divertito a farlo. Peraltro, che dire? C'è la partita lunedì. Non è che io possa dire, tutti guarderanno la partita, ovvio, parliamoci chiaro. E magari la guardo anch'io. È l'Italia, dai. È l'Italia, viva l'Italia, Italia Unita. Allora, ho pensato di fare questo. Invece di iniziare alle 9 come sempre, eccetera, aspetto che sia finita la partita e poi inizio. Stabilendo che la partita dura un'ora e mezzo, più i minuti di recupero, vero? Poi c'è un quarto d'ora e mezzo di intervallo, che oggi diremmo pubblicità, no? Intervallo. Quindi un'ora e mezzo, un'ora e tre quarti, come minimo, e più qualche minuto di recupero. Diciamo un'ora e tre quarti dal 9 diventa le 10 e tre quarti, o sbaglio? 9, arriva alle 10 e un'ora. Alle 10 e mezza, un'ora e mezzo? Dove è? Ecco, io praticamente entro a quarto all'11, trasmissione. Quarto all'11, perché? Scusa, che ore sono ora? 5 all'11, ora è 5 all'11. Potrei commentare la partita che avrò visto anch'io, no? Allora fate così, lunedì. Io aspetto comunque che finisca la partita. Nel momento in cui finisce la partita, io entro in trasmissione. Finisca un quarto all'11, poi il recupero, tutto quello che vuoi. Entro in trasmissione e nel frattempo mi sono visto la partita e posso dire qualche cazzata anch'io sulla partita. Oppure dire quello che mi va. Anche non parlare, non è mica detto che si debba parlare per forza della partita. Ok? D'accordo? D'accordo? Ecco, per la prima volta da quando abbiamo iniziato le trasmissioni non inizierò alle 21. Oh beh, che puntata era questa di oggi? 51, pensate? 51 puntate di una media di 2 ore e mezza l'una, fate voi, Però, mi fa presto, sono 2 mesi e 11 giorni oggi che si è cominciato, togliendo i sabati e le domeniche, 51. Ah sì, vedrai, 20 e 20, 40, che poi non sono mai 20 puntate in un mese, c'è sempre diciamo 23, 23, 46, 46 più 10, diciamo 7, 46, 50, ci siamo. È vero, 51 è un numero plausibile. Allora noi, alla centesima puntata si fa festa, si è detto. Si fa festa, si smette. No, si fa la festa. Ci portiamo qua un po' di... non so, vediamo, sentiamo con Pino cosa fare. In poco tempo, io sono abituato così, cioè in anello, sono portato a fare tante puntate perché io sono giornaliero, io tutti i giorni. Io lo devo fare tutti i giorni, se ci volete, ma io devo fare tutti i giorni. E quindi alla fine mi sono pensato, 25 anni di puntate alla radio, che lì c'era anche il sabato, compreso anche il sabato. Penso, fate voi, togliendo tutto il mese d'agosto però. Ecco, fate voi, avrò fatte. Poi anche passato in televisione ho continuato a fare programmi giornalieri. Sempre da lunedì a venerdì, in questo caso, il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, che è questo in corso che finisce a fine luglio. Una cosa che posso dire, se qualcuno può essere interessato a questo, nelle ultime 20 puntate che ci saranno di Poesia contro tutti, che sono proprio le ultime, dopo non ce n'è più, perché il programma finisce lì, anche perché insomma non si può andare avanti alla poesia eternamente. Benché la poesia mi piacerà trasbordarla qui in un certo modo, eh. Credete, la poesia è importantissima. Bene, comunque, gli ultimi eventi, sì, io ho ceduto a un impulso autoreferenziale, ho ceduto all'impulso che mi ha sempre detto no, non farlo, fallo, ma io non volevo cedere, cioè di leggere delle poesie mie, ecco, proprio questo. E infatti nelle ultime 20 puntate ci saranno 20, anzi qualcuna in più, perché alcune sono brevi, magari ne faccio due invece di una, poco più di 20 poesie mie, scritte da me in un unico periodo della mia vita, tanti e tanti e tanti e tanti anni fa, e cioè quando io ero militare, quindi tanti, tanti, tanti anni fa ero militare, questo momento in cui mi sentivo forse solo, lontano dalla famiglia, da casa, dalle nostre, insomma, dalle solite cose conosciute, uno si sente un po' così e allora scrive poesie, perché la poesia nasce non certo dalla felicità di solito. Ecco, e quindi in quel periodo solamente ho scritto poesie, poi in altri periodi posso aver scritto delle cose poetiche, forse anche delle poesie isolatamente, insomma, ma quello fu il periodo in cui unicamente, perché io non sono un poeta, perché cioè, ho scritto poesie, sono già pubblicate nei miei due libri, il primo Il Sondazzo e il secondo Cazzate Galattiche, no? Ecco, lì ci sono tutte le poesie, quasi tutte, perché alcune ho pensato di non mettercele perché magari non mi piacevano. Ecco, quindi ho detto, ma sì, si chiude un programma, voglio leggere tutte le mie poesie già pubblicate. Quindi gli ultimi 20 giorni io sempre con Sara Luna, sempre con Danta, la discendente di Dante Alighieri, non dimentichiamo, che gentilmente si prestano a farmi da coprotagonista, ecco, non voglio dire né vallette né dal contorno, anzi, sono una parte importante, do parecchio spazio a loro, anzi, ultimamente più spazio a loro che a me, perché io mi limito a leggere la mia poesia. Vabbè, questo anche dico perché ve lo dico, perché noi con le registrazioni siamo già andati molto avanti, cioè a questo punto noi abbiamo già registrato, mancano solo le ultime 10 puntate che riguardano le ultime 2 settimane di luglio, quindi io lunedì vado a registrare per l'ultima volta il programma, faremo anche lì una festicciola, però insomma tutte queste puntate poi andranno in onda via via su Toscana TV, come sapete, immagino. Oh, dunque va bene, quindi lunedì sarà così, fine partita, io entro e faccio una puntata breve, insomma sarà di 3/4 d'ora, forse un'ora, tanto per esserci, e si dà la possibilità che questi fottuti mi fanno la partita all'8:30 di sera, scusate, ma ah no, un momento, visto che la partita inizia all'8:30, però io ho fatto il calcolo male, il calcolo dalle 9, invece il calcolo devo fare all'8:30, 8:30 più un'ora fa 9:30, no, aspetta, all'8:30, poi si arriva alle 10, 10:15, ah no, ho sbagliato di mezz'ora, cioè invece che dicevo 10:45, beh alle 10:15 entro, ah beh, allora sì, allora faccio più di un'ora, sì. Oh, mentre martedì, già vi posso, perché ho avuto la conferma nel frattempo, vi posso dire che avremo l'ospite colta al volo, cotta e mangiata, nella puntata di ieri, no? È stato ieri, sì, era solo ieri. Effettivamente ci è stato dato un suggerimento da un gentile ascoltatore, spettatore, web spettatore, effettivamente su una signorina che è consigliere comunale di Calenzano, eccetera, vero? Sì, è vero? Sì, è vero. Del PDL. E quindi l'abbiamo visto anche che c'ha una foto con Berlusconi su Facebook, beh, l'ho invitata al volo e martedì sarà qui di sicuro, quindi scrivila pure sul bahino, scrivi pure che avremo Monica Castro, martedì, ospite Monica Castro. Poi aspettiamo anche altri ospiti, per il momento questa è quella che posso dirvi. Quindi lunedì e martedì avremo questo andamento, non lento, ma insomma. Allora, lunedì nell'immediato dopo partita, che sarà intorno alle 10:15 a questo punto, sì. E martedì con la gentile presenza di una donna, diciamo, in politica, che è Monica Castro. Ecco, io penso sempre a Veronica Castro, che era quell'attrice delle telenovelas, vero? È vero, io me la ricordo anche la faccia della Veronica Castro. Non c'entra niente. Ok, quindi queste cose tanto per dirvi, ma ora posso dirvi anche che i pannelli fotovoltaici fanno bene alla salute. I pannelli fotovoltaici fanno bene alla salute, perché la salute, cioè, è la cosa più importante. La gente dice basta la salute. Io non sono molto d'accordo con questo detto, perché non basta la salute, però quando non ce l'hai dici mi basterebbe avere la salute, lo so. Quando ce l'hai dici no, beh, io voglio anche altre cose, insomma, mi piacciono altre cose, perché basta la salute. In realtà la salute viene dall'energia pulita, anche quella che crea meno inquinamento. E sai, tutto crea inquinamento, anche l'elettricità. Prova a stare sotto ai piloni della luce, che si dice così, della luce, no? Quei fili. Sai che certe volte hanno fatto degli esperimenti, andando vicino con un neon, spento ovviamente, ti avvicini a questi fili senza toccarli mica, no? Si accende il neon, si accende da sé, tanto è il campo elettrico che c'è intorno, e non fa mica bene. Ma se noi l'energia la prendiamo dal sole, il sole che in questo momento splende parecchio, è il momento buono per installare dei pannelli fotovoltaici che ti immagazzinano l'energia anche fino all'inverno, fino a sempre, quanto hai bisogno. Beh, allora come fai? Telefoni. A chi? Al signor pannello fotovoltaico. C'è pronto? Signor pannello? Sì, sono io. Pannello di nome, fotovoltaico di ogni nome. No, si chiama Matteo, dai. Vabbè, ti serve per comprarli. Sappi che ci sono incentivi in questo momento, quindi la spesa è anche quella migliore da fare. E c'è la possibilità, come dico sempre, di rivendere l'energia che è in più. C'è dell'energia in più. E la rivendi e te la comprano. C'hai già il compratore, c'è già chi te la ricompra. Tu fai degli euro ogni mese, capito? Per dire, semplicemente mettendoli. Diventi imprenditore elettrovoltaico. Se tu li vuoi vendere, stesso numero. Sì, perché vendere oggi i pannelli elettrovoltaici è assolutamente... Se, ho detto elettrovoltaici, questo grullo, fotovoltaici, sono le foto, clic, 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 sì, vabbè. Il numero è questo, ve lo do subito, 392-54-35-464. L'altro numero, perché i numeri sono due, un numero fisso, 090-92-40-503. Chiedere di Matteo, io ve lo dico tutti i giorni, quindi se volete saperlo la prossima volta, ve lo dirò la prossima volta, lunedì, dopo partita, mi raccomando, dopo partita, perché prima c'è la partita, e adesso io vorrei ascoltare un altro, se facciamo, abbiamo sentito un solo sondazzo, quindi io andrei a, non lo so perché, brutto, come sarà brutto? Che poi io mi sbaglio, molte volte io passo quelli che sono già passati, ma brutto mi fa pensare, io lo passo.
Pronto?
Sì, pronto, parlo con il signor Pio?
Dica.
Buongiorno, sono il pollaiolo. Il pollaiolo. Ecco, mi sente, perché sento un rumore, chi è che urla lì? Sento,
no, di... è la televisione.
È la televisione, appunto. Signor Pio, senta, io avrei bisogno di lei.
Come?
Sì, perché, vede, ho un problema con i polli e i pulcini che non mi fanno più pio, non so cosa sia successo, ho bisogno di lei, signor Pio. Lei viene lì e si mette dentro al pollaio e comincia a fare pio, perché lei è Pio, e poi anche loro ricominceranno, perché è triste vedere i polli e i pulcini che non fanno pio, guardi, è una cosa incredibile.
Allora, ci credo.
E lei invece lo fa pio?
No, io lo faccio fare gli altri.
E come fa a farlo? Pio?
Provi a ripetere un po' come mi chiamo.
Pio.
Un'altra volta.
Me l'ha fatto fare. Vede, è per questo che io, visto che lei è così bravo a farlo fare agli altri, io la chiamo per farlo fare ai miei polli. I pulcini soprattutto, perché i polli fanno co. I pulcini fanno pio, giusto?
Sì.
Ecco, lei si è mai sentito un pulcino?
No.
Pollo?
Tanto,
eh? Perché nella vita ha avuto dei problemi?
No.
Cioè, l'hanno presa un po' in giro?
Diciamo.
Per quale motivo? Per il nome?
Sì.
Sempre...
Altro.
Anche per altro?
No, ho detto più che altro per il nome.
Ma anche per lei come persona?
Sì, sono abbastanza curioso.
Cioè, curioso, cioè, nel senso che è
brutto,
strano.
È quello brutto.
È strano fisicamente?
Sì.
Che com'è, scusi, posso sapere?
Nel volto, un po' anomalo.
C'ha una faccia di Picasso?
Sì.
Anomalo?
Sì.
Tipo, che so, il gobbo di Notre Dame che c'aveva un occhio su, un occhio giù?
No, così no.
No.
Però, insomma, quasi.
Cioè, è veramente brutto lei?
Senz'altro.
Cioè, direi mostruoso.
Sì.
Ma questo lo sa da sé, insomma.
Cioè, quello è una valutazione mia. Ma anche
è una
valutazione mia, valutazione. E anche di altre persone.
Ecco, ma lei come si trova a avere questa faccia qui?
Ma io, guardi, senta, tanto ho scoperto una piccola cosa.
Sì.
Che nella vita bisogna accettarsi per quel che si è.
Esatto.
E non per quello che dobbiamo sembrare.
Tanto dalla voce lei non esprime mostruosità.
No.
La voce è molto pacata,
certamente,
normale.
Tanto, cioè... È come quando uno, diciamo, si fa male a una gamba, deve convivere col proprio dolore.
Sì, certamente, non si può fare a meno.
Non lo può dividere con altri.
Esatto, ecco, lei questo suo aspetto fisico l'ha condiviso con una moglie, per esempio, ha una moglie?
No. Mai voluto avere legami.
Quanti anni ha, scusi, lei?
Io 40.
40 anni. A quest'ora doveva essere
vergine.
Benissimo sposato, no?
Sì, ma io non... Cioè, è una scelta...
Cioè, è una scelta sua o una scelta delle donne che l'hanno sempre scansato?
No, è una scelta che ho fatto io, perché non mi sento proprio... Sono sempre stato una persona con uno spirito libero.
Ecco,
a me mi piace la libertà.
Ma la sua mostruosità insomma, in qualche modo ha influito?
Ma forse ha influito i primi tempi, cioè nei primi anni di adolescente.
Sì.
Poi dopo questo non ha più influito.
Ecco, quindi lei non ha mai avuto delle donne, o sì?
No, io qualche ragazza l'ho avuta, non tante, non sono un playboy, non sono...
Andava a cercare fra le non vedenti, immagino.
No, non è che vada a cercare fra le non vedenti.
Perché così, non vedendo la sua mostruosità, potevano accostarsi a lei.
Sì, va bene, ma purtroppo nella vita dice ciò che... Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
Ecco, magari lei... Magari lei è molto ben fornito più giù, più sotto.
Ma per quelle più poche che ho avuto sono rimaste sempre soddisfatte.
Al buio. Sì.
Quello, io le cose le faccio sempre al buio. Tanto al buio i bui le trovo lo stesso.
Sì, appunto, meglio così per lei sicuramente. E volevo dire, appunto, quelle poche, quindi poche esperienze sessuali.
Sì, poche esperienze sessuali.
Però magari da solo lei in qualche modo, no?
Ogni tanto, qualche volta, bisogna pure accontentarsi.
Sì, lei per calmare, insomma, le voglie.
Certamente.
Con la mano, no? Giusto?
Sì, sì.
Ecco, ma lei guardandosi allo specchio, no? La mattina, per esempio, quando si alza, ha paura oppure no?
No.
No?
No, io non ho, di me stesso non ho paura. Avrei più paura di un'altra persona che è nelle mie stesse condizioni, vedendola la mattina.
Certo. È veramente messo male. Ma volevo dire anche questo: quando lei vede questi belli anche in televisione e al cinema, dappertutto questi belli osannati, fanno solamente perché sono belli, no? Loro sono famosi, non devono far niente, solamente essere belli. Ecco, che cosa trova?
Io, di quelle persone lì?
Sì, no, lei dentro di sé.
Cioè, dentro di me niente.
Vedendo che lei è mostruoso e loro sono belli.
No, ma
è un'ingiustizia, no?
No, ma io l'unica cosa che gli invidio è la fama.
È la fama?
Eh sì.
E lei potrebbe fare la fama, per esempio.
No, io faccio la fama.
Fa la fame, ecco, giustamente.
Però, a differenza di loro, io faccio la fama.
Lei potrebbe avere, facendo film dell'orrore, per esempio.
No, non mi ci trovo, non mi piacciono quel genere di film.
Non ci sarebbe bisogno di truccare la faccia.
Cioè, preferirei fare un film di guerra e fare la parte del morto.
Se fa la parte del morto, che parte è?
Vabbè, sempre ho detto.
Perché c'è la faccia da morto?
No, io non è che aspiro a avere la parte del protagonista.
Ah. Un ruolo, sì, certo, di caratterista. Elephant Man, per esempio, lo vede Elephant Man? Invece di truccarlo, lei sarebbe già stato pronto, ecco.
No, ma non sono a quel livello lì.
Quasi.
Cioè, non sono a livello di Elephant Man.
Diciamo siamo vicini, ecco, però. Cioè,
no,
è un altro tipo di bruttezza.
Diciamo così, che la mia bruttezza, per quanto scomoda possa sembrare,
sì,
non è a livelli ora di personaggi tipo Frankenstein, tipo...
Ho capito.
Un po' più addolcita.
Signor Pio, la richiamerò prossimamente, grazie, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Brutto, anzi, arrivederci.
Invece buongiorno, brutto giorno. Vabbè, povero Pio. Quando uno si rende conto, no? Non si illude di essere quello che non è, si rende conto, conosce i suoi limiti. Quel film, 40 anni vergine, no? L'avete visto? Io ho visto una boiata pazzesca. Comunque, vabbè, c'è questo quarantenne che non aveva ancora fatto come donne. Quindi, però c'è sempre... delle erezioni notevolissime. Cioè, poi alla fine lo fa, Madonna, alla fine dice, cioè alla fine trova una che, insomma, vabbè, quella lì è la giusta, che non è nemmeno di primo pelo, nemmeno lei, però lei era, e come fa? Cioè, lei dice, via dai, chissà, dice, anche se dopo un minuto la bella è finita. Cioè, da come è andata? Un minuto, certo, lei un pochino, aspettavo di meglio, sì. Un minuto, poi dice, si ricomincia, e la riduce, cioè praticamente comincia e non smette più, alla fine lei è una... Sì, va bene, sono bello, tutto completamente... Perché a quel punto lì ne faceva una dietro l'altra, tutte quelle non aveva fatto in 40 anni, e lei non ce la faceva più. A forza di minuti, capito? Vabbè, sono quelle boiatine, commediole americane, questi films, filmettini. Che ore sono? Ma è proprio ora, guarda. È l'ora che volge al desio e ai naviganti interisce il cuore. Ah, che bello, sì. Il desio e il desiderio che volge al desio. Che c'è un'ora in cui il desiderio è più... Qual è? Forse cresce un po'. Forse calava un po'. Ora l'ho fatta crescere. che, sapete, il bemolle cala, il diesis cresce. È così. Nella musica, no? Sono cinque righi che si chiamano pentagramma, penta da cinque. E ci sono tante note. Fa, la, do, mi negli spazi. Mi, sol, si, re, fa su i righi. Davvero, davvero. E poi le note hanno delle modifiche che sono bemolle, per esempio, oppure diesis. Eh sì, perché non ci sono solamente i toni, sono anche i mezzi toni. Ci mancherebbe altro. Quindi bemolle ti porta mezzo tono sotto. Il diesis ti porta mezzo tono sopra. Quindi bemolle, già non dice il nome, bemolle.
Diesis.
Capito? Già. Mi, sol, si, re, fa. Fa, la, do, mi. Siccome ci sono cinque righi e quattro spazi, fa, la, do, mi sono gli spazi. Mi, sol, si, re, fa, partendo sempre dal basso però, dal basso verso l'alto. Poi ci sono anche le note che vanno oltre, no? Sono oltre gli spazi. Si fanno la righina, ta, 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 oltre le righe, ta, 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 sotto e sotto e sopra. L'ottava sopra. L'ottava, per esempio, mi. No, queste sono due ottave. Mi, 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 mi. No, e questa così bassa non mi viene. Mi, mi. Sono tutti mi, però da questi tre mi ci corrono 8 e 8, 16 note. Per dire, si fa lezione di musica, io non sono proprio quello che possa insegnare la musica, però un po' la so, nel senso che la so scrivere, un pochino leggere, ma non mi appassiona leggere la musica, mi appassiona più scriverla, sì, proprio io faccio un movimento e piano riesco a scriverlo sul pentagramma. È una questione matematica, perché io abbia sempre odiato la matematica, mi sia sempre stata ostica. Questa l'ho capita. Poi ci sono tante così, le terzine. Poi ci sono appunto le tonalità, i tempi, per esempio il tre quarti o i sei ottavi. Se tre quarti, una battuta è fatta di tu tu tu. Se sei ottavi, tu 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 tu. No, sì, io vado tranquillamente sulle battute di quattro quarti, come può essere questa questa di Canzamenti Seme. C'entra niente questa, però niente, è un'introduzione qualsiasi. Ganzamente, 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 ganzamente insieme, voi che state insieme a G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo come si sta bene, ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi, stiamo ganzamente insieme se lo vuoi. C'è, ci sono i mondiali, perché la vita non è vita se non giochi una partita, se oggi perdi poi domani vincerai o forse pareggerai, perché c'è sempre un altro giorno e non c'è andata senza ritorno, non è così, ed ogni andata è il suo ritorno, l'importante è non voler fermarsi mai. Ganzamente, 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 ganzamente. Beh, perché guardate che la canzone Ganzamente Insieme non finiva mica lì. Io la faccio la versione breve. Ganzo, 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 ganzo.
romanzo, star con G anche dopo pranzo. Ganzo, 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 canto mentre mangio il manzo, ganzo.
Era così perché questa la facevo a mezzogiorno, quindi sarà così anche dopo pranzo, ganzo, 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 mangio canto mentre mangio il manzo.
Ganzo, 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 star con G anche dopo pranzo. Ganzo, 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 ganzo.
E poi diceva: mangio, rido, trombo e danzo. Ganzo, 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 ganzo. Era così. Io dovrei, come dire, in qualche modo adattarla, perché le parole non sono più giuste, perché ganzo, ganzo, stai così, dice
ganzo, 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 star con G, no, stare insieme a G per pranzo. Ganzo, 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 canto mentre mangio il manzo. Ganzo, 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 star con G anche dopo pranzo. Ganzo, 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 canto, rido, trombo e danzo. Ganzo, 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 ganzo.
C'è anche questo pezzettino, ma in realtà la canzoncina fa la ganza, mette insieme e tutto il resto. Voi che state insieme a G e G che sta con voi, a con G siamo noi. E così via. Beh, insomma, anche questa parte qui è molto molto carina. Eh sì, vabbè, io amo così svirgolare, rifare diversamente, rivoltare, rigirare un calzino anche le canzoni. Oh, via, via, a questo punto no, io credo che non ci sia veramente altro da dirvi, perché controllo anche qua. Sì, sì, ci sono, ecco, per esempio Firenze strana, ho scritto oggi su Facebook, ci sono zone del centro che la notte sono pressoché deserte, altre in cui c'è tanta gente che non ci si passa. Nel mio centralissimo itinerario serale per andare e venire a e da videofirenze.tv vedo poca roba, tranne qualche americana ubriaca sul tardi, ecco. Mentre un po' più là si trovano muri di persone, muri, muri, muri di persone, non si sa come mai, però io preferisco, ecco, avere questo mio itinerario tranquillo, sì, solo qualche brigante ogni tanto ti assale, roba del genere. In ogni caso, e dire che questa è la zona più centrale che ci sia, voglio dire, no? Più centrale, dove trovi il centro più centro di questo. A questo punto io credo che sia veramente arrivato il momento, come dicono, adesso è veramente tutto, dicono i bravi giornalisti, loro sì che sono bravi, quelli dicono adesso è veramente tutto, ecco, quindi ci lasciamo però fino a lunedì, e nemmeno alle 9, ma dopo la partita Italia-Paraguay, prendiamoci di pari i guai, ma comunque io voglio dire, nel frattempo avrete molta vita da vivere, c'è il sabato, c'è la domenica, nel frattempo non fate troppo gli stronzi, solo un po', ciao.